vorrei dire.
La prima è il decimo Blue Book, decima edizione. E poi, come voi sapete, la Fondazione Utilitatis, oltre al Blue Book, pubblica anche lo Yellow Book sul gas, il Green Book sul tema dei rifiuti, l'Orange Book sull'efficienza energetica e l'innovazione. Siamo molto contenti di questa attività, perché io credo che sempre più emerga con evidenza che le scelte, anche che poi spettano alla politica e alcune alla regolazione, debbano essere fatte sulla base di informazioni precise, di, se possibile, di dettaglio, cioè non la complessità dei problemi, l'importanza delle ricadute che alcune scelte hanno sulla qualità della vita dei cittadini, ma anche sulla ricchezza del paese, sulle condizioni di vita in generale, hanno bisogno di approcci sempre più, senza che nessuno si scandalizzi, scientifici, lo so che è una brutta parola, e meno ideologici a volte, cioè abbiamo bisogno che le scelte abbiano dietro analisi documentate rispetto alle quali poi si discute, perché è giusto, e non necessariamente bisogna avere tutte le stesse idee, ma insomma facciamolo sulla base di questo tipo di informazioni. Il ruolo e il lavoro di Utilitatis è questo, cioè contribuire a far sì che questa logica, che in molti momenti della nostra vita quotidiana sembra assolutamente perdente, perché in realtà si vede che la discussione avviene su altre cose, e invece si affermi come la logica guida per fare alcune scelte. Dopodiché, come proprio due minuti di storia, decima edizione del Blue Book, se voi andate a vedere come è andata evolvendo la pubblicazione, avrete modo di verificare anche che una volta il problema era mettere insieme i numeri, perché i numeri non c'erano, nessuno aveva i numeri su cosa stava succedendo nel settore dell'acqua, nel settore della depurazione, ma poi anche negli altri settori, e quindi la fatica più importante da parte di Utilitatis, e lo faceva Utilitatis perché il legame con le aziende di servizi pubblici era quello che spesso permetteva di avere accesso a dei dati che non erano pubblicati, che non erano disponibili, e quindi si riuscivano ad avere alcune informazioni. I numeri erano il contenuto principale. Nel momento in cui è avanzata la regolazione, è evidente che dobbiamo cambiare anche il Blue Book, e cioè oltre ai numeri dobbiamo dare anche chiavi di lettura e possibili interpretazioni e scenari di quello che può succedere. E quindi da questo punto di vista anche quest'anno credo che il Blue Book che vi ritroverete a consultare, insomma, vi dimostrerà quanto si è arricchito in questi termini e quanto è stato importante lo sforzo di riuscire ad integrarlo appunto con queste informazioni. Le informazioni qualitative sono una delle nuove, diciamo così, prospettive del Blue Book. L'altra prospettiva è quella della, che nel nostro intento vogliamo allargare sempre più, è quella della collaborazione con altri soggetti. Noi, sia sul tema dell'acqua che sul tema dei rifiuti, per esempio, abbiamo collaborato negli anni scorsi con Cassa Depositi e Prestiti. E quest'anno c'è una parte nel Blue Book di cui siamo debitori all'ISTA. Guardate, senza parla troppo lunga, il tema è questo: ci sono tanti soggetti diversi che ruotano intorno a questi servizi e a queste problematiche. Sarebbe buona cosa riuscire a farli lavorare insieme. La nostra aspirazione è un po' questa, anche con l'autorità di regolazione, ma ne parlavamo con Stefano Saglia mentre prendevamo il caffè. Abbiamo compiti diversi, abbiamo ruoli diversi, ma se si riesce a condividere alcune cose, forse ne traiamo solo vantaggio e magari riusciamo a ottimizzare le risorse che notoriamente sono scarse. Io non voglio entrare nel merito, perché lo lascio fare a chi deve, successivamente a me. Solo una cosa: guardate che anche dal Blue Book di quest'anno viene fuori la centralità di questo settore, l'importanza che ha avuto e che sta avendo la regolazione, il ruolo fondamentale che gioca dal punto di vista degli investimenti. Voi andate a vedere cosa è successo negli investimenti negli ultimi anni e vi rendete conto che non è trascurabile quello che è successo, e quindi è quello che può succedere, e i bisogni ancora enormi che ci sono. Quest'anno c'è un focus particolare sul tema della diversificazione della situazione tra zone del paese, ed emerge che ci sono zone del paese nelle quali c'è una, se non volete chiamarla emergenza, chiamatela in un altro modo, comunque c'è la necessità di fare in modo di portarci investimenti. E quindi, anche qui ritorno alla considerazione che facevo all'inizio, per piacere, chi deve decidere, e quindi chi rappresenta il potere politico, per piacere decida, basandosi sui dati, questi sono alcuni dei dati, e sulle possibilità di rendere davvero sostenibili alcune politiche. Se vogliamo aumentare gli investimenti, non dobbiamo dire, dobbiamo dire che vogliamo farlo, e poi dobbiamo anche indicare le modalità concrete con cui questo può avvenire, perché se no, se ci dimentichiamo quel dato lì, la battaglia diventa solo una cosa ideologica, e non abbiamo bisogno di quello, perché gli investimenti li dobbiamo fare se vogliamo che alcuni servizi diventino della qualità adeguata in tutte le parti del paese. L'ho fatta anche troppo lunga, vi ringrazio e darei la parola subito a Stefano Saglia del Collegio dell'Autorità. Ho rubato il mestiere a lui, allora grazie di essere qui, io mi taccio, do la parola al moderatore che se la prende da solo.
Subito a Stefano Saglia, solo una cosa però volevo dire: giustamente lei diceva che bisogna essere scientifici, la voglio tranquillizzare, non è una brutta parola, è una parola bellissima, magari la meno di moda da tanto tempo, ma è una parola bellissima. Ma oltre che scientifici bisogna essere anche flessibili, per questo volevo riprendere un attimo la parola, nel senso che rispetto al programma che voi avete, che è stato distribuito all'ingresso, c'è una piccola variazione, per questo diamo la parola a Stefano Saglia, componente del Comune di Arena, dell'autorità, autorità che tra l'altro ha un sistema di incentivi proprio per guidare il sistema del suo complesso verso una gestione più efficiente. Quindi io magari da questo punto partirei la parola e anche il microfono.
Grazie, chiedo scusa di questo cambio di programma determinato da un incontro che si è accavallato nelle ore successive, quindi spero di non aver troppo turbato la vostra programmazione. Ci tenevamo ad esserci perché innanzitutto per riconoscere il valore del lavoro che Utilitalia e Utilitatis stanno facendo da anni nel settore idrico, non solo, ma oggi parliamo di questo. Un lavoro che è molto utile anche al regolatore per poter ovviamente analizzare e calibrare meglio quello che sono gli obiettivi della regolazione. Si è fatto cenno, ma ne faccio cenno anch'io rapidamente, al dibattito pubblico. In questi mesi l'autorità, nel rispetto delle prerogative ovviamente del Parlamento e del Governo, ha fatto presente quello che sono stati i risultati della regolazione in questi anni, uno per tutti. Quasi la triplicazione degli investimenti in pochi anni, che ovviamente è determinata da tanti fattori, ma non ultimo anche quello della stabilità delle regole e della autorevolezza con la quale questo tipo di regole possono essere poi lette dal mondo finanziario, dal mondo economico, che ovviamente guarda con attenzione a quei settori dove c'è una stabilità e dove c'è una prevedibilità di quello che possono essere i rendimenti, e che questi ovviamente siano in linea con quello che poi deve essere la possibilità da parte dei cittadini consumatori di avere un servizio adeguato, efficiente e a dei costi contenuti. Ci sembra che in questi anni questo obiettivo sia stato raggiunto e quindi proviamo ad andare avanti. Siamo in un momento molto particolare, lo sapete bene anche voi, abbiamo in consultazione due documenti importanti, quello relativo al terzo periodo regolatorio, che contiene anche delle novità che adesso proverò brevemente ad accennare, e la disciplina sulla qualità contrattuale del servizio idrico. Questi due appuntamenti con la regolazione sono per noi evidentemente molto importanti, e anche la mole delle osservazioni e dei contributi che stanno venendo da tutti gli stakeholder sono sicuramente indice di grande attenzione rispetto a quello che sarà il prossimo quadro regolatorio, che come sapete l'intenzione dell'autorità è quello di provare ad armonizzare la regolazione sia sulla base dell'esperienza che ha condotto nei settori dell'energia elettrica e del gas, sia per avere una convergenza laddove talvolta anche le stesse aziende multiutility che promuovono la vostra associazione hanno anche appunto la gestione dei servizi in una pluralità di settori. A noi interessa molto questa convergenza, non vogliamo ovviamente snaturare quello che sono le specificità sia locali territoriali sia del servizio stesso, però provare a creare una convergenza laddove è possibile. Uno per tutti ovviamente è il criterio per cui un periodo regolatorio dura 4 anni e poi c'è un aggiornamento intraperiodo dopo 2 anni che consente appunto di andare a calibrare meglio alcuni aspetti. Le parole d'ordine di questo nuovo metodo tariffario sono asimmetria e innovazione. Asimmetria ovviamente perché abbiamo di fronte un territorio nazionale molto frammentato, molto composito, in talune circostanze anche al di fuori di quello che sono le regole, però abbiamo visto, e lo vediamo nei dati di questo studio, come sempre di più la popolazione servita è all'interno di un sistema regolatorio e non è più, diciamo, al di fuori di quello che sono le opportunità che questo sistema offre. L'innovazione è un aspetto molto importante, non è semplice fare regolazione e sposare regolazione e innovazione, però anche qui vedrete, avrete visto nei documenti, che c'è una convergenza rispetto a quelle che possono essere le attività del servizio idrico integrato, dell'energia e talvolta anche del, del sistema dei, dei rifiuti. Quindi, come dicevamo, valorizzare le eccellenze, valorizzare l'efficienza e un quadro generale di regole stabile e certo. Su questo i temi che conoscete da tempo: promozione dell'efficienza gestionale, sostegno agli investimenti e controllo sulla realizzazione delle opere. Questo aspetto è ovviamente sempre, deve essere sempre di più implementato, perché abbiamo visto che anche laddove la Presidenza del Consiglio dei Ministri ci ha coinvolto nella valutazione di quelli che sono i progetti che vengono sostenuti anche dai fondi pubblici, la possibilità poi di avere un effettivo controllo di quello che sono stati il raggiungimento degli obiettivi è sempre più importante. Ovviamente noi anche in questo caso non siamo solo regolatori, siamo anche, proviamo ad esserlo quando chiamato in causa, consulente del governo ai suoi massimi livelli. Sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria, razionalizzazione delle gestioni e superamento del water service divide. Su questo, come avete visto, c'è un tema che riguarda l'aggiornamento della qualità, le modalità di gestione del fondo di garanzia delle opere idriche. Anche questo è stato un lavoro abbastanza intenso in questi mesi, per fare in modo che ci sia uno strumento in più, soprattutto per quelle gestioni più diciamo sofferenti da un punto di vista della possibilità di ottenere credito per gli investimenti, e infine il tema delle, della valorizzazione dei fanghi di depurazione. Anche questo è un po' una novità che sta diciamo, al confine con quello che è il servizio idrico e quelli che sono più propriamente i servizi ambientali. Pensiamo che ci possa essere una, diciamo, un valore positivo della regolazione anche laddove c'è la necessità di andare oltre quello che è l'aspetto idrico più, più proprio. Quindi non vi sto a tediare con le matrici e gli schemi regolatori, perché immagino che i vostri uffici li stiano studiando. Quello che mi preveva raccontare, anche per rispondere alla, alla domanda del, del moderatore, è il tema della promozione della sostenibilità energetica ed ambientale. Su questo ci sono molti spunti, speriamo, crediamo, interessanti, ed in particolare perché saranno valorizzate attraverso appunto l'adozione di specifici incentivi le misure innovative che possano comportare benefici in termini di contenimento dei costi complessivi, quindi coniugando, come dicevamo, obiettivi di carattere ambientale con il recupero efficiente delle, delle risorse pregiate e dell'energia. Su questo i temi sono quattro: l'efficienza energetica nelle attività delle infrastrutture del servizio idrico, la riduzione dell'utilizzo della plastica mediante la produzione del consumo di acqua potabile anche tramite l'installazione delle fontanelle ad alta qualità, il recupero di energia sia elettrica che termica e di materie prime mediante impianti o specifici trattamenti integrati nelle infrastrutture idriche, nonché la diffusione di energia da fonti rinnovabili per l'alimentazione degli impianti del servizio idrico integrato. Anche su questo l'invito che speriamo di poter portare le nostre competenze a disposizione dei gestori, laddove magari talvolta nel servizio idrico, tra i gestori del servizio idrico, non c'è la stessa, diciamo, dimestichezza di altri settori nell'utilizzare anche le provvidenze che non sono contenute nella regolazione, ma sono contenute semplicemente nelle norme e che poi sono gestite direttamente dal, dal GSE. E alla fine il riuso dell'acqua trattata. Quindi su questo, su questi quattro punti, ci sarà un, è previsto un set di incentivi specifici che avranno appunto, come dicevamo, la possibilità di lavorare sulla multisettorialità e creare un effetto sinergico con gli altri settori regolati. Se guardiamo, se mettiamo insieme queste considerazioni con il, le analisi che voi ci offrite con questo studio, non possiamo far altro che declinarle tutte dentro al grande tema dell'economia circolare. L'economia circolare è, a nostro modo di vedere, un elemento fortemente coinvolgente per il settore idrico integrato. Non è solo un tema di carattere ambientale o di recupero del riciclo dei rifiuti, ma è anche ovviamente quello del, del riuso delle acque. Quindi credo, crediamo che con il, anche con il supporto della regolazione il servizio idrico possa a tutti gli effetti essere un protagonista nel settore dell'energia, dell'economia circolare. Su questo, tra l'altro, il Collegio si è dotato recentemente anche di un consigliere tecnico-scientifico che si occuperà proprio di tentare di tenere assieme i vari settori della regolazione con un'impronta appunto dell'economia circolare, l'ingegner De Marco che è presente qui in sala. Concludo affrontando forse il nodo più spinoso di tutti che abbiamo lasciato sullo sfondo, il water service divide, il problema delle grandi differenze che ci sono ancora nel paese. Su questo punto naturalmente c'è anche nel nuovo metodo tariffario sono introdotte delle novità, ovviamente sono delle novità che servono a far convergere sempre di più quei territori, quelle gestioni che non sono ancora compliance rispetto alla regolazione vigente, lo si fa ovviamente in maniera graduale ma anche in maniera decisa, nel senso che si cerca di rendere sempre più conveniente il fatto di essere all'interno della regolazione. In questo senso ci sarà anche un coinvolgimento molto significativo della Cassa per i Servizi Energetici Ambientali, della CSEA, che ovviamente avrà compiti anche di far rispettare determinati aspetti della regolazione. Non ultimo, anche se non è un tema regolatorio, ma mi permetto di pronunciarlo lo stesso come auspicio, è chiaro che ormai sono diversi anni che vediamo questa problematica che lentamente si riduce, ma lentamente. Cosa manca probabilmente in alcuni territori, in particolar modo del Mezzogiorno d'Italia? Mancano soggetti industrialmente robusti. Perché questo possa esserci è necessario sicuramente, questo è l'auspicio che anche noi pronunciamo, che il governo faccia una ricognizione di quali sono le migliori competenze ingegneristiche, le migliori competenze progettuali, le migliori competenze realizzative, le possa mettere insieme per andare ad affrontare dei territori che sicuramente per un soggetto esclusivamente privato sono particolarmente difficili e onerose, ma che invece dentro a un contesto di competenze pubbliche che ci sono possa intervenire in quei territori dove c'è più bisogno di investimenti e c'è bisogno di farlo velocemente. Se ovviamente nel pieno rispetto delle prerogative di ognuno il governo dovesse lanciare un progetto di questo tipo, la regolazione farà la sua parte e darà il suo contributo. Grazie a tutti.
Grazie Stefano Mazzaglia, siamo alla seconda relazione sul tema che rispetto al programma che voi seguiamo. Quindi la parola a Michele Rossello, che è consigliere per lo sviluppo sostenibile del ministro del Sud per la questione regionale. Allora, già il presidente Resta e anche Sara hanno accennato alla questione, io voglio dire esplicito lo spoiler del Luca, poi vedremo un po' in dettaglio, insomma ben fuori il divario tra nord e sud è ancora attaccato, che non è certo una sorpresa, ma è un problema. E allora al dottor Sottosegretario volevo chiedere se la posizione territoriale del nostro paese, che non è solo nord e sud, perché poi ci sono tanti sud, che è ancora di nord, se però la posizione territoriale passa anche attraverso una buona gestione delle istituzioni.
Grazie. E innanzitutto vi porto i saluti del ministro Provenzano, che non ha potuto partecipare all'evento per un altro evento concomitante improvviso, ma vorrei intanto ringraziare Utilitatis e Utilitalia per questo lavoro che è molto prezioso, che ormai viene svolto da anni e che ci dà anche degli spunti appunto per poter poi prendere le decisioni a livello la politica di coesione è sicuramente al centro degli investimenti e al centro dell'azione del governo sul tema del servizio idrico. Perché? Perché come abbiamo appena ricordato, il Mezzogiorno ha una situazione obiettivamente di ritardo infrastrutturale che si porta dietro da anni, e la politica di coesione che appunto come lo stesso lo stesso termine fa presente, non è soltanto una visione dei vari a livello sociale, ma anche soprattutto a livello infrastrutturale. Devo anche dire che negli ultimi anni è emerso sempre più frequentemente che non è soltanto il Mezzogiorno in una situazione di ritardo, ma le ultime procedure di inflazione ci hanno mostrato che c'è anche un nord, la Lombardia ha un numero di agglomerati in procedura di infrazione notevole, quasi pari a quella della Calabria, e quindi diciamo che, come diceva Lorenzo, ci sono tanti sud, e la coesione territoriale quindi non è soltanto il riallacciamento dei divari nord-sud, ma anche dei divari territoriali che anche al nord sono presenti. Quindi la politica di coesione si è concentrata fin dal ciclo di programmazione 2007-2013 e poi 2014-2020 sul tentativo di ridurre questo divario infrastrutturale, stanziando una cifra intorno ai 3 miliardi di euro, che è una cifra sicuramente importante, non sufficiente, che però diciamo, ha consentito l'avvio di questo lento lavoro di recupero del terreno perduto. E l'ACQUA, come sapete, io mi occupo appunto con il ministro Provenzano proprio dello sviluppo sostenibile, quindi nell'agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile l'acqua ha un ruolo centrale, il goal 6 è dedicato proprio all'acqua, e a differenza dei precedenti accordi questa agenda, come sapete, non si applica soltanto ai paesi in via di sviluppo, ma si applica anche ai paesi sviluppati, e nel nostro paese, un paese che tradizionalmente è ricco di acqua, abbiamo degli indicatori dell'Istat che ci dicono che la situazione è, diciamo, in alcuni casi migliore di altri paesi, ma è una situazione che non ha un trend positivo. E questo trend negativo è portato avanti non solo dalle situazioni delle infrazioni per la depurazione e per il collettamento delle acque reflue, ma è anche un tema infrastrutturale legato alle infrastrutture degli acquedotti, alla dispersione idrica che vediamo aumentare proprio per l'anzianità del nostro sistema infrastrutturale e anche del livello della qualità delle acque superficiali e sotterranee. E questo sicuramente è un tema su cui la politica deve continuare a investire. Quindi le risorse sono ingenti, ci sono, però in Italia abbiamo sempre questo grandissimo problema dell'execution, grandissimo problema della governance prima di tutto e dell'execution poi. La messa a terra di queste risorse, anche in molti altri settori, io mi sono occupato nella mia precedente vita di dissesto idrogeologico, le risorse stanziate erano molte, poi il problema della messa a terra è un problema serio su cui ci continuiamo a confrontare, che riguarda un po' tutti gli investimenti pubblici. E su questo vorrei fare un punto. L'amministrazione pubblica sconta molto spesso dei disallineamenti, un mancato coordinamento che porta a rallentare fortemente questo processo di esecuzione delle opere pubbliche. E devo dire che su questo noi stiamo cercando di lavorare, quindi a livello non soltanto di coordinamento più forte tra le diverse amministrazioni competenti per materia, ma anche sulla parte, come dicevamo prima, come diceva prima il collega dell'ARERA, sulla rafforzamento della capacità tecnica degli enti locali. Noi abbiamo un enorme problema di svuotamento delle competenze e del capitale umano, ed è importante che lo Stato ricominci ad investire sui tecnici, è importante supportare, e questo vale appunto sia per il servizio idrico ma in generale su tutti i temi degli investimenti pubblici, è importante che lo Stato utilizzi anche le risorse che avremo sull'assistenza tecnica, non soltanto per, come dire, esternalizzare questi processi di funzionamento e di attuazione degli investimenti pubblici, ma anche per formare un capitale umano capace di poter eseguire il, diciamo, l'investimento e di poterlo realizzare, quindi con una effettiva messa a terra. E la prossima, il prossimo ciclo di programmazione 2021-2020 sicuramente vedrà un ulteriore impegno della politica di coesione sul tema del servizio idrico. E pensate soltanto al fatto che il 30% delle risorse della prossima programmazione saranno destinate all'obiettivo un'Europa più verde, quindi il servizio idrico potrà continuare ad avere non soltanto con i fondi della coesione nazionale, quindi il Fondo Sviluppo e Coesione, ma anche sui programmi operativi regionali un forte input, sempre che appunto si lavori, si continui a lavorare su questo aspetto dell'esecuzione e del monitoraggio degli interventi. Da un punto di vista di governance abbiamo avuto un'evoluzione negli ultimi anni che ha visto prima una nomina di commissari a livello regionale, poi sostituiti da un commissario unico per appunto la problematica per la risoluzione delle infrazioni, e da ultimo il decreto legge clima ha previsto un nuovo commissario, sempre nominato su sentiti il Ministero dell'Ambiente e il Ministro della Coesione, con il supporto di due subcommissari. Questo diciamo, dimostra anche un po' quello che stavo cercando di sottolineare, come nella pubblica amministrazione ci sia sempre più bisogno di un'unica voce. Sicuramente il commissario nasce da un'esigenza emergenziale per una situazione che appunto si stava aggravando, ha portato dei risultati, sempre diciamo, compatibilmente con tutta una serie di procedure e di ritardi. A mio parere l'amministrazione pubblica si dovrebbe dotare, diciamo, nell'ordinarietà della capacità di parlare con un unico interlocutore su alcune missioni specifiche. Sulla politica di coesione questo è il lavoro, diciamo, è la sfida, il fatto che gli uffici pubblici si possono occupare al 100%, diciamo, full time della realizzazione delle missioni dal momento della programmazione al momento dell'esecuzione, perché soltanto così è possibile intervenire in tempo per superare gli eventuali ostacoli, i colli di bottiglia e soprattutto avere una visione univoca. Questo, diciamo, nell'esperienza della struttura di missione è stato molto evidente, perché se hai un gruppo di persone che si dedica full time a quel tema e che la cui, diciamo, anche premialità dipende dal fatto di avere dei risultati su quel tema, è molto più facile coordinare tutto il lavoro e parlare poi a livello regionale e a livello territoriale con un'unica voce. La nostra struttura amministrativa è ancora legata a degli schemi molto vecchi e in cui non ci si riesce, anche per una quantità di competenze che aumentano, a dedicarsi diciamo, sul ciclo dell'investimento pubblico dall'inizio alla fine. Questo sicuramente è un tema che noi, diciamo, stiamo cercando di affrontare proprio a livello di politica di coesione. L'altro tema fondamentale è quello, come è stato poco fa sottolineato, dell'attuazione della governance del servizio idrico, che ancora nel Mezzogiorno stenta ad andare avanti, mancano dei soggetti appunto che possono avere una scala industriale per poter produrre degli investimenti. C'è il tema tariffario al Mezzogiorno, che è un altro tema da affrontare. Io su questo ho una, diciamo, personale posizione, che è un po', diciamo, tutti che si portano dietro tutti i servizi pubblici. Nel momento in cui lo Stato dimostra di avere la capacità di intervenire, la capacità di risolvere le problematiche, la capacità di produrre risultati sul territorio, è molto più facile poi poter richiedere diciamo, il pagamento di una tariffa per un servizio che funziona, magari anche una tariffa superiore per un servizio che effettivamente funziona. Quindi, diciamo, bisogna affrontare il tema su due piani, che è quello della efficacia e dell'attuazione degli investimenti pubblici e allo stesso tempo anche della serietà, diciamo, nell'attuazione della riscossione delle tariffe. Quindi diciamo, concludendo, l'auspicio è quello che la macchina statale possa sempre più integrarsi in questo obiettivo, sempre più essere coordinata nella realizzazione degli investimenti pubblici in generale, in particolar modo nel caso del servizio idrico integrato, in cui appunto le risorse ci sono e ci saranno, ma è importante poi la vera e propria messa a terra di questi investimenti. Grazie.
Grazie al dottor Sforzello, siamo al primo cambio di tavolo, quindi io rimango ancorato tecnicamente alla mia poltrona, ma ringrazio il presidente Federico Testa, il dottor Sforzello e il dottor Saglia, se si possono accomodare più in platea, e adesso siamo nel vivo della presentazione del book, e quindi diamo sul palco qui a fianco a me Francesca Mazzarella, esperta del direttore della Fondazione Creditatis, e Stefano Persini, Istat, per questa presentazione a due voci, a quattro mani, come se fosse un concerto di amore.
Inalterato dal punto di vista organizzativo, è un'organizzazione di tipo multilivello, dove abbiamo gli ambiti territoriali ottimali, caso, gli enti di governo di ambito, l'EGA, e rispetto diciamo, a queste perimetrazioni tutte le regioni risultano compliant perché in ogni anno effettivamente adempiuto alla normativa prevista. Si tratta di 62 ATO e 91 bacini di affidamento. Con riferimento agli affidamenti per la gestione del servizio idrico risultano tuttavia 13 bacini non ancora affidati, sostanzialmente tutti nel sud Italia con l'unica eccezione di un bacino nella Valle d'Aosta. Per quanto riguarda l'evoluzione della l'aspetto proprio organizzativo del mercato, il mercato integrato sia verticalmente che orizzontalmente. L'integrazione verticale è molto presente e a livello nazionale circa quasi il 80% della popolazione è servita da un operatore che è integrato verticalmente, questo soprattutto al nord, mentre nel sud e nelle isole la gestione diciamo, è più frammentata. Ci sono soprattutto quasi 2.000 tra l'altro gestioni in economia che interessano quasi 10 milioni di abitanti. Di 78 ambiti affidati, come dicevamo prima, un 58 era indicato il gestore unico, tuttavia in alcuni di questi gestori unici diciamo, il servizio non viene ancora erogato su tutto il servizio di competenza e questo per una molteplicità di cause. O perché l'affidamento è avvenuto in tanti troppo recenti, o perché ci sono dei soggetti salvaguardati che quindi dovranno entrare fino alla fine della trasparenza della concessione che ancora non è intervenuta, o perché si tratta di gestioni in economia o gestioni sociali e club che non hanno ancora provveduto a trasferire, diciamo, a consegnare la rete al gestore unico. E quindi diciamo, è un processo ancora in corso di finalizzazione. A partire dalla, diciamo, dal 99 c'è stata un'evoluzione di queste gestorie, un progressivo consolidamento. Nel 99, a 5 anni dalla legge Galli, era stata fatta un'indagine da parte dell'ISTA che aveva individuato circa 8.000 gestioni diciamo, sulla filiera del servizio di primo impiego. Ad oggi questo numero è sceso al 2.500, quindi poco più di un quarto, per cui c'è stato un consolidamento importante. Tralasciando sono le gestioni in economia che poi si sono ridotte, vediamo che nell'ultimo triennio, 2016-2019, si sono ridotte anche le altre gestioni, perché il loro numero è passato da 230 a 200 circa. E prevediamo diciamo, che nel futuro questo processo di consolidamento continui, soprattutto tenendo conto delle concessioni che sono in carenza e degli ambiti, come dicevamo prima, da cui l'unicità della gestione è stata individuata, ma non è ancora stata compilata, non è ancora stata resa quindi completamente operativa. Il processo diciamo, di concentrazione tra l'altro che è avvenuto negli ultimi tre anni, dal 2013 al 2019, è intervenuto soprattutto per quei gestori diciamo, piccoli o che servono diciamo, una popolazione di 300.000 abitanti e in seguito al processo proprio di aggregazione che ci aspettiamo continuo. La seconda sezione del Blue Book di una fiducia presentazione avviene invece negli aspetti più industriali, quindi l'aspetto dell'infrastruttura, le risorse e gli investimenti. Questa prima slide è sulla riguarda alcuni diciamo, degli indicatori dell'indicare RAS per lo stato delle infrastrutture. Non c'è sentito che ci sono anche 3 diversi, diciamo, punti, diciamo, quindi le perdite, la fognatura e la regolazione. Come vedete, questi indicatori sono differenziati per area geografica, come abbiamo nord-est, nord-ovest, centro, sud e isole. E, gli indicatori per come sono calcolati sono, diciamo, rappresentano uno stato peggiore dell'infrastruttura più alto il loro valore, perché per esempio il primo indicatore, che è sulle perdite percentuali, indica il numero di perdite che sta attaccando le rete, quindi chiaramente maggiore la percentuale, maggiore è lo stato della rete. E quello che risulta evidente è che il sud delle isole è diciamo, ha degli indicatori peggiori sul fatto delle infrastrutture, sempre peggiori rispetto alla media nazionale, peggiori rispetto alle altre aree del paese. E questo conferma, diciamo, una distanza in qualche modo della qualità dei servizi di reintegrato all'interno delle diverse aree del paese. Un punto cruciale tra di questo sono gli investimenti, chiaramente, per la rete. E un dato che è emerso molto chiaramente è che gli investimenti a partire dal 2012, quando è diventata quindi operativa la regolazione per il servizio elettrico integrato, sono cresciuti in modo costante e stabile. In particolare sono cresciuti di quasi il 24%, arrivando a un dato pro capite di 38,7 euro pro capite. Abbiamo fatto provato a fare 38,7 euro pro capite dal 2017. Abbiamo provato a fare questo numero per avere una stima poi al 2019, considerando quali sono gli investimenti ad oggi pianificati e imponendo un tasso di realizzazione che corrisponde all'87% circa, e questo dovrebbe portare a un 44, più di 44 euro all'abitante al 2019, che sicuramente è un buon risultato che conferma un andamento crescente degli investimenti. E su questo ci sono due punti di attenzione, due riflessioni. E il primo, che si collega a quello che dicevamo nella slide precedente, è che questo dato non è un problema sul territorio nazionale. Noi vediamo la media dell'investimento pro capite dal 2012 al 2017, quindi su 5 anni la media nazionale è 35 euro abitante. Quindi avevo dato prima, cioè 38,7 è dato tutto dal 2017. Rispetto a questo dato medio, l'investimento di sud isola è più basso della media e da 26 euro per abitante. E questo chiaramente va letto insieme a quello che vedevamo prima, quindi maggiori perdite, una rete fognaria più problematica e sono stato della regolazione più carente al sud. E quindi una conferma di questo gap di divisione geografica. L'altro aspetto è il confronto invece con quello che è l'investimento pro capite in euro abitante a livello europeo, che è 90 euro e quindi più del doppio. Tra l'altro 90 euro valorizzati, diciamo, riuscirebbe una copia un fabbisogno annuale di 5 miliardi contro invece 3 miliardi che riusciamo a coprire noi con la programmazione attuale. Ci sono poi diverse misure di sostegno, quindi agli investimenti. Qui ho elencato le principali, forse quelle più interessanti, ma non è esaustivo. Però mi interessa sottolineare sicuramente la presenza del FONI, che è l'acronimo di Fondo Nuovi Investimenti, che è una componente tarifaria prevista dalla regolazione, che è diventata operativa a partire dal 2014. Di che cosa si tratta? Si tratta di una componente tarifaria per la quale c'è l'obbligo, diciamo, di reinvestimento di nuovi investimenti, nuova infrastruttura. questo sicuramente ha contribuito al rilancio della spesa per gli investimenti da parte degli operatori. Un'altra misura importante di sostegno agli investimenti è il piano nazionale di interventi nel settore idrico, si è attivato in due sezioni, piano corrotti e piano invari. Questo piano è stato istituito proprio per la mitigazione dei fenomeni connessi alla siccità estrema e con l'obiettivo di potenziare e adeguare le infrastrutture idriche. Come dicevo, composto da due piani, il piano Acquedotti, che è stato programmato, richiesto con la collaborazione di ARERA, che ha il compito di individuare gli interventi necessari, e il piano Invalli, che invece è stato definito in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e delle Trasporti. Uno degli aspetti importanti collegato agli investimenti è l'adeguatezza dell'infrastruttura per garantire la capacità di far fronte a eventi climatici estremi. Se pensiamo per esempio alla siccità che si è verificata nel 2017 e che ha fatto sì che una regione su tre in Italia richiedesse lo stato di emergenza, quindi si è posto da allora in maniera più pressante, più importante, la necessità di verificare la sostenibilità, dell'infrastruttura dal punto di vista della risorsa idrica e con un'esigenza di collaborazione, di supporto a diversi livelli tecnici, organizzativi e anche politico-istituzionali. Accanto a questo, che negli ultimi anni le aziende idriche hanno anche sviluppato nuove tecnologie e innovazione per alcuni temi specifici, soprattutto nel campo della misura, nel monitoraggio dei dati, al fine proprio di migliorare la pianificazione e la qualità degli interventi. E tutte queste innovazioni sono nate generalmente dalle aziende del servizio idrico privato in collaborazione con l'università, centri di ricerca, questo per dire che comunque è un settore anche molto innovativo. Nel gruppo descriviamo diversi esempi rappresentativi di questo. Infine, passiamo a rassegnare quelle che sono anche le proposte tariffarie del 2016-2019. Dal punto di vista regolatorio, la regolazione è andata in continuità con quello che è stato fatto finora, come vediamo anche le componenti di nostro riconosciuto all'interno della tariffa non cambiano come composizione percentuale, come rapporto relativo. L'unico elemento forse di discontinuità si trova nella regolazione della varietà. L'ultima sezione del Blue Book è sulla sostenibilità economica da parte delle gestioni e delle famiglie. La sostenibilità economica e finanziaria delle gestioni si mantiene più stabile in questi anni. A partire dal 2011-2017 l'equilibrio economico patrimoniale hanno mantenuto dei dati costanti e buoni. Per dare le indicazioni massime, è un settore che nel 2017 ha registrato 8 miliardi di fatturato, corrispondenti allo 0,5 del PIL, e che impiega direttamente 29.000 addetti da parte dei gestori, quindi comunque ha una rilevanza e un peso importante all'interno anche dell'economia italiana. la sostenibilità cioè dal punto di vista delle famiglie, e quindi della sostenibilità proprio della spesa della progressa, è stata analizzata con la collaborazione di Istat, che poi ci verrà descritta più nel dettaglio da Sergio Testini. Volevo proprio portare due risultati che vale la pena sottolineare. Il primo è la spesa per una famiglia per la fornitura d'acqua, quindi per il servizio di primo impiego, che è pari in media a 15 euro al mese, questo è dato 2018, e che corrisponde allo 0,6 della spesa media mensile familiare. Se ricalcoliamo invece rispetto a un paniere di spese di altri figli delle famiglie, vediamo che comunque è pari meno del 3%, più bassa rispetto all'energia elettrica, gas, alla spesa di telecomunicazioni in generale. A fronte diciamo di queste spese, un sondaggio dell'Istat ci dice che l'85% delle famiglie allacciate alla rete idrica si dichiara abbastanza soddisfatto del servizio fornito. E anche qui diciamo c'è una differenziazione geografica, nel senso che questa percentuale è più alta al nord, 92%, e scende al sud e soprattutto nelle isole. A conferma ulteriore della divisione geografica del servizio di rete. Un altro aspetto inerente alla sostenibilità economica è legato alla difficoltà da parte delle famiglie a pagare la bolletta e alla morosità. Sempre, diciamo, stando dall'Istat, il 5% delle famiglie italiane ha dichiarato di aver avuto difficoltà a pagare delle bollette e di avere quindi degli arretrati, se questo diciamo, non era specifico nel settore idrico. Questo dato è corroborato da un'analisi di indagine nostra che abbiamo fatto sulla morosità, su un campione elevato di gestori, per vedere appunto il tasso di morosità che abbiamo misurato come cosiddetto upgrade ratio. La upgrade ratio è il numero diciamo di fatture non pagate a due anni dall'emissione. Il risultato medio corrisponde al 4% per il nord, e poi sale man mano ci spostiamo verso il sud e raggiungiamo il mezzogiorno il 13,5%. Quindi di nuovo una grande differenza, un grande gap tra nord e sud. Alcuni temi diciamo conclusivi, alcuni punti di riflessione che stiamo trovando da questo, collegandoci diciamo, alla governance, possiamo dire che c'è un processo di consolidamento della gestione del servizio idrico è ancora in corso e che sta proseguendo soprattutto a sud, dove la gestione risulta ancora frammentata. È necessaria una strategia nazionale per il coordinamento degli utilizzi dell'acqua e per il coordinamento degli investimenti collegati alla conservazione e mantenimento della risorsa idrica. I livelli di investimento sono in crescita, diciamo stabile e costante da quando è avvenuta la regolazione, però tuttavia permangono forti livelli di differenziazione geografica, un gruppo di nord-sud, e il gruppo nord-sud diciamo, è anche confermato da quella che è la percezione della qualità del servizio, come abbiamo visto, e il problema della morosità del servizio. stampurato i gestori e nella disponibilità poi a pagare le tratte delle famiglie. Con questo ho concluso, ma vi passo la parola.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Mi sarà un breve intervento, spiegherò velocemente qual è stato il nostro contributo all'ebook e le analisi che abbiamo svolto per questo tipo di analisi di questo lavoro. Noi abbiamo preso come riferimento, come analisi, la nostra idea sono state le famiglie, abbiamo verificato il rapporto tra famiglie e servizio idrico. Quindi utilizzando tutte quelle informazioni che già l'Istat comunque acquisisce con una serie di rilevazioni specifiche sulle famiglie, cercando di estrapolare tutto l'aspetto legato a questo rapporto famiglie con i servizi idrici. È una cosa, diciamo, nuova, che comunque ha portato anche risultati interessanti e sui quali poi potremo anche svolgere un approfondimento maggiore. Queste sono poi delle rilevazioni, diciamo, che abbiamo fatto sulle famiglie, che sono, diciamo, rilevazioni annuali, che comunque sono tutte delle informazioni che sono poi importanti per l'analisi, diciamo, economica e macroeconomica del paese. Alcune cose poi sono state poi sviluppate più in dettaglio, soprattutto nel volume, comunque farò un'analisi molto così veloce. Per quanto riguarda la mia Francesca, l'aspetto delle giovani spese dell'acqua, spese media mensile familiare per fornitura d'acqua. Fornitura d'acqua insegniamo anche un capitolo, diciamo, del paniere delle rubine di spese delle famiglie, parliamo di fornitura d'acqua per la prima abitazione, soprattutto. E qui abbiamo quindi una media mensile per famiglia che è circa 14,8 euro al mese, 14,65, spese media Italia, e questo è dal 2018, con leggermente diciamo più basso, ma diciamo molto simile a questo anno 2017 come spesa mensile. Rispetto al 2014 e al 2015 c'è stato un aumento della spesa media mensile per famiglia che deve essere fornita di acqua. Però questo aspetto va considerato vedendo anche quello che sono gli andamenti dei prezzi, perché la spesa complessiva non corregge, ma l'unico serve anche sono stati i prezzi, perché per questa singola voce di spesa, in questo caso sarebbe confrontato con gli altri tipi di servizi, quindi servizio di fornitura di energia elettrica, servizio di connettere, per presentare alcuni tipi di servizi che sono, diciamo, e abbiamo visto il benchmark del 2015, quindi la base certo del 2015, come sono stati gli analisi dei prezzi, dei prezzi al consumo delle queste voci di spesa. In generale comunque c'è stato un effetto di deflazione durante questo periodo del 2015 al 2018, quindi l'indice generale fondamentalmente dal 2015 al 2018 è stato del 2,3%, quindi bassissimo, però qui possiamo vedere che la fornitura d'acqua sarebbe la parte più alta è quella che è aumentata di più dal 2015 al 2018 rispetto ad altri servizi. Qui parliamo dell'andamento del percentuale del prezzo, ovviamente poi come dell'acqua che base non più alto, comunque il prezzo dell'acqua è più basso per gli altri servizi, quindi chiaramente il percentuale si è aumentato molto di più. Però questo è importante, ricordate la lettura che vedevamo prima, di differenza dal 2015 al 2018 le diventate spese per famiglia. In questo caso quindi se noi andiamo a togliere la parte dei diventi prezzi, quella media di spesa che abbiamo visto è fondamentalmente legato un po' a quello che sta l'aumento dei prezzi. In realtà se andiamo a considerare gli aspetti vediamo che la spesa effettiva reale dell'acqua in realtà si è diminuita per famiglie considerando che quando la diventa dei prezzi. Quindi all'incirca la spesa reale è circa il 5%. Questo è un aspetto importante che stiamo cercando anche diciamo, di approfondire. Comunque l'incremento dei prezzi, come dicevo, per la punta dell'acqua è stato maggiore rispetto a questo incremento della spesa, e soprattutto questo fatto è anche dovuto al fatto che comunque se ci sarà una contrazione di consumi d'acqua, e quindi questo sicuramente ha portato quindi a questo aspetto, a questa reazione. Come è partita la spesa media mensile di partizioni geografiche nel nord e centro del mezzogiorno? Nel mezzogiorno quindi c'è, come diciamo prima, la media Italia 14,75, nel mezzogiorno quindi la spesa media mensile è maggiore rispetto alle altre ripartizioni geografiche. Un aspetto importante, qui è anche stata fatta un'analisi per tipologia di comune, quindi per l'altezza demografica del comune. Abbiamo quindi città metropolitana, perché la metropolitana con comuni con più di 50.000 abitanti viventi, con 50.000 abitanti residenti, e poi abbiamo comuni più piccoli, di 50.000 abitanti. Qui si vede chiaramente dal 2014 al 2018 dove la spesa media mensile è maggiore, soprattutto nei comuni più piccoli, cioè 50.000, mentre nei più grandi è più piccolo. Come spieghiamo questo aspetto? Allora, la lettura è stata questa: non è che non si paga l'acqua o si paga il canalato al centro dei problemi, ma molto probabilmente, questo l'abbiamo detto anche considerando anche le analisi fatte dalle altre generazioni, nelle aree metropolitane l'acqua non viene pagata nella bolletta normale, ma diciamo che non c'è una bolletta se non per famiglia per l'utenza, ma l'utenza è trovato il condominio. Quindi in molti casi, in alcune realtà metropolitane, l'acqua viene pagata dalla famiglia normalmente, nella quota condominiale. Non sempre c'è il consumo, questo è anche considerato, e quindi infatti in molti casi la spesa dell'acqua per alcuni famiglie non ci abbiamo comunque che non pagano, perché viene pagata sulla spesa condominiale. E questo è un aspetto importante che dice e porta una differenza tra utenza e famiglia. E quindi anche qui le analisi che vengono fatte, vengono svolte, appunto per analizzare questo aspetto. C'è anche quindi da dire quindi che la famiglia in molti casi non è il consumo dell'acqua, la famiglia non è in qualche modo pesato, proprio perché non necessariamente la quota che paga la famiglia è funzionalmente quanto hanno consumato. Cioè in molti casi sì, in altri casi, come dicevo prima, l'aspetto quindi della spesa condominiale comunque influenza questo aspetto. Spesa media mensile quindi riferita ai valori assoluti agli altri servizi, quindi prezzo stato di prima, come il servizio comunque dell'acqua e l'abitazione è, diciamo, spesa media mensile più bassa rispetto alla quota di rifiuti. Le spese condominiali, molto probabilmente in queste spese condominiali entrano in casi anche la spesa dell'acqua, perché molti anni si pagano condominio ma non sanno che pagano l'acqua. Considerate questa motivazione non fa delle famiglie, quindi è interesse direttamente le famiglie, quindi non necessariamente la famiglia va a conoscere bene quelli che sono gli aspetti legati al pagamento e alla comunità di acqua, eccetera. In genere le spese condominiali e gas sono quindi i dati assoluti per il 2018. Un focus abbiamo fatto di confronto, questo è importante, sulla familiare per famiglia, quindi parliamo sempre qui di euro correnti, anche dal punto di vista vengono con i prezzi, però insomma per dare una notazione complessiva vediamo come comunque noi spendiamo, una famiglia spende mensilmente 14,7 euro per la punta di acqua e 12,5 per l'acqua minerale. Chiaramente poi rapportiamo questo in termini fisici, in termini di litri, chiaramente la situazione è molto diversa, quindi parliamo di questa è una situazione, diciamo, l'acqua ha portato scommesse di circa 10 metri cubi di acqua, completamente rispetto a 12 litri, quindi i consumi sono molto diversi rispetto a quella quota che si paga insieme da ogni famiglia. Un'altra cosa da notare che si vede poco probabilmente come la portiera, cioè la differenza tra l'acqua minerale e i costi tra l'acqua minerale e l'acqua minerale si va riducendo dal 2014 al 2018, come se quindi questa quasi non è una non sono ancora uguali, insomma si è ridotto notevolmente. Questo è un aspetto importante perché poi lo ritroveremo in un'altra indagine, quella su proprio il dominio dei cittadini. Cioè qui c'è un'indagine multiscopo sulla vita quotidiana delle famiglie, che si chiama una serie di informazioni, che non ci stiamo parlando, vediamo il fatto se le famiglie sono soddisfatte del servizio, qui vediamo come parliamo di famiglia lasciata dai diritti, che rappresentano quasi il 100% delle famiglie italiane, parte della realtà, dove l'importante delle regioni, in alcune regioni diciamo la parte di soddisfazione si va riducendo e anzi è molto bassa, e soprattutto nelle regioni Molise, Sicilia e Sardegna la parte diciamo di non soddisfazione supera la di soddisfazione per alcune per queste regioni. Questo potrei dirmi i crescenti di farmi crescenti di vedere come poi è la risposta. Qui parliamo di soddisfazione al servizio. In realtà poi noi chiediamo tutta una serie di informazioni ovviamente alla fornitura, quindi qui sono prese soltanto alcune, per esempio se si vivono l'opera dell'acqua del rubinetto, se hanno avuto problemi relativamente all'interruzione di erogazione dell'acqua, poi ci sono anche altri comunque troverete nel volume, mi sembra sul sapore, sulla frequenza di suoi contatori, sulla fatturazione, eccetera. Comunque qui, soltanto da rilevare il fatto che ancora abbiamo il 29% di persone, di famiglie, scusate, che non si vivono per l'acqua del rubinetto, questa è la percezione che mi sembra importante, la percezione che abbiamo. E abbiamo quindi un 10,4% di famiglie che dichiarano di avere errori nella regolazione dell'acqua. Anche questo è una percezione, nel senso che ovviamente è successo, ma non necessariamente questa irregolarità è dovuta a problemi legati al servizio, per esempio un problema condominiale della protezione, eccetera, però questa è la lettura che le persone, le famiglie danno ovviamente al servizio. Questo fatto che noi troviamo il 29% di persone che ancora non si vivono per l'acqua è estremamente corroborato dal fatto che comunque siamo maggiori consumatori di acqua minerale, anche per il cioè, quindi c'è questa ancora questa non fiducia, piena fiducia sul servizio idrico da parte delle famiglie. Ultima cosa, ne ha parlato anche Francesca sulla parte del pagamento delle bollette, ricordando che il problema delle bollette è complessivamente, non soltanto l'acqua ma anche luce, eccetera. Questa è una situazione Eurostat, ovviamente le famiglie e i residenti che prima avete avuto a arretrare il pagamento delle bollette, noi non siamo messi molto male, abbiamo un valore che è diciamo, al di sotto della media europea e soprattutto abbiamo soltanto diciamo, chi sta i più bravi, soprattutto le nazioni, i paesi del nord Europa. Famiglie che chiamano l'Italia il pagamento delle bollette, anche qui abbiamo una ripartizione geografica, abbiamo delle famiglie, una percentuale maggiore che abbiamo tutto al sud nelle isole, e questa incidenza è soprattutto questa maggiore presenza del disagio che troviamo, considerando quindi diciamo, l'aspetto delle analisi demografiche per circa soprattutto la vicenda di area metropolitana. Facendo un'analisi ancora più in dettaglio, vediamo quindi che chi ha problemi nel pagamento, queste sono soprattutto famiglie con 5 o più componenti e come vedete dalle parti per quanto la riduce della famiglia abbiamo soprattutto diciamo, famiglie composte da un genitore con un figlio o comunque più figli. Questo è un po' della situazione di quelle che è la situazione veramente a questo aspetto, che come già Francesca è comunque strettamente correlato, è quella rinnovazione fatta dall'utilità dell'Italia si deve la lucosità sul pagamento delle bollette. C'è poi un aspetto comunque che ho portato sul book, penso nella prima parte, dove si parla proprio di condizioni di disagio economico, quindi povertà, povertà superiorità, povertà di vita, quindi è stato fatto un quadro complessivo della situazione che comunque è un po', diciamo, una serie importante, effettivamente è collegato anche a queste analisi che abbiamo fatto. Io dai gruppi vedete se ci sono domande. Grazie.
Allora, grazie a Francesca Mazzarella per i tanti numeri, ma anche per le tante chiavi di lettura che ci ha dato su questi numeri. Grazie a Stefano Sensini, soprattutto perché, come dire, con questo intervento abbiamo la certificazione a parte di vista perché il condominio è fonte di problemi non solo per i comuni mortali, ma anche per il sistema idrico. E siamo al secondo cambio di tavolo, quindi grazie a Francesca Mazzarella, grazie a Stefano Sensini, io chiamo qui vicino a me, siamo sempre qua. Erasmo Angelis, che è il segretario generale del distretto idrografico Trina Centrale, Paolo Alianzozzi, segretario nazionale di Consum, e Emanuele Tarantino, professore dell'Università di Trani. Eccoli qui. Grazie. Thank you. oggi di fondo. Allora, io comincerei questa piccola tavola rotonda da, come dire, con un giro di tavolo con la stessa domanda per tutti. Allora, abbiamo visto, ne ho parlato già prima della presentazione del Blue Book, il Blue Book da questo punto di vista è stato anche impietoso. È vero che ci sono tanti sud, che ci sono tanti nord, ma poi se guardiamo tutti gli indicatori, gli investimenti, la velocità, il gradimento del servizio, la spesa, le perdite, come dire, il sud è sempre messo molto peggio del nord. Cioè, l'unico dato che dobbiamo dire è il bacino affidato di Valle d'Aosta, che la regola mia, la prima è che tutti gli indicatori sono, come dire, come dicevamo prima, non è una sorpresa, ma è un problema. Allora, ciascuno di voi, per cominciare, chiederei, secondo voi, qual è il problema e qual è la possibile soluzione, che non dico alterare la forbice, ma chiuderla. È vero che negli ultimi anni un minimo si è chiusa, ma le distanze sono ancora molto. Cominciamo in ordine da sinistra verso destra, così è più logico, quindi cominciamo da D'Angelo.
Sì, grazie e complimenti per il Blue Book, mi sembra davvero ancora una volta un ottimo quadro sulla risorsa, l'utilizzo e tutto il sistema delle aziende idriche. Il punto vero è che appunto l'acqua non è soltanto una grande questione ambientale, ma è una grandissima questione oggi infrastrutturale. Il sud è un problema perché mancano le governance, mancano le aziende in grado di mandare a gara impianti, depuratori, acquedotti, nonostante, appunto diceva prima Michele Torzello, una quantità di risorse impressionanti, cash fuori tariffa, concesse dal CIPE dall'inizio degli anni 2000 ad oggi, insomma parliamo di quasi 5-6 miliardi di euro che restano ancora lì, e appunto perché mancano quelle cose che servono per costruire gli impianti che servono, e questa è una verità che brucia, ma è una grande verità. Poi l'acqua è dipendente dalle infrastrutture, quindi diciamo dobbiamo anche abbandonare un po' due modalità di approccio che purtroppo ci trasciniamo dietro. La prima è appunto che si parla di acqua solo come filosofia, metafora, va tutto bene, sono cose importanti, e la seconda lo schema delle due curve sud, i privatizzatori e i pubblicizzatori, non funziona. Come non funziona parlare esclusivamente del 20-25% di utilizzo dell'acqua, che impegna il Parlamento esclusivamente a parlare del 20-25%, quando il tema è davvero oggi un tema straordinariamente urgente, perché rischiamo di scaricare i problemi di oggi sulle spalle delle generazioni future. E guardate, oggi gli effetti dei cambiamenti climatici...
Non è l'unico esempio.
No, però gli effetti dei cambiamenti climatici, fortunatamente dico io, oggi abbiamo i distretti che in qualche modo stanno pianificando insieme ai ministeri, soprattutto al Ministero delle Infrastrutture, anche la legge sugli invasi agli acquedotti insieme ad ARERA, e quindi inizia, diciamo, lo Stato ricomincia dopo 40 anni a finanziare invasi e acquedotti, ma insomma ad avere uno sguardo un po' complessivo che integra tante cose sulla risorsa idrica. Però attenzione, i problemi climatici lo sapete meglio di me, siete persone che lavorano quotidianamente sulle infrastrutture, già stanno impattando in alcune aree della penisola, proprio lì dove sono evidenti i gap infrastrutturali, ma non solo. Noi abbiamo, diciamo, dobbiamo gestire sempre più lunghi periodi di siccità. L'ultimo anno di siccità è costato 3 miliardi di danni. Ovviamente poi c'è l'altra faccia della medaglia, che sono le piogge a carattere esplosivo, i tifoni, gli uragani, eccetera, 4 miliardi di danni in un anno, lo scorso anno. Quindi in un anno noi abbiamo, diciamo così, lo Stato per riparare i danni ha dovuto spendere quasi 7 miliardi di euro, quindi abbiamo il tema siccità e l'altra faccia della medaglia, il tema della salinizzazione che davvero inizia ad essere drammatico lungo costa, dalle Maremme alle zone del sud, cioè l'effetto cuneo salino che colpisce gli acquiferi costieri, penetra l'acqua salata, c'è gente che non riesce più ad innaffiare e lì servono infrastrutture, si interviene con le infrastrutture, la desertificazione, c'è l'ultimo report del Centro Euro-Mediterraneo che prevede, c'è una modellistica, prevede il 20% di territorio nazionale in inaridimento. Che si fa? Si abbandona oppure si interviene con infrastrutture? Quindi c'è bisogno per questo di una buona programmazione, una buona pianificazione, un programma condiviso e appunto serve diciamo in questa direzione, come dire, intanto una prima infrastruttura che è la conoscenza. Il Blue Book fa un grande lavoro, come lo fa Stefano Terzigni di Istat, che è davvero una persona che insomma ci mette il cuore su questa cosa, però se la prima infrastruttura è la conoscenza, noi lavoriamo con i dati di 50 anni fa. La prima e unica conferenza nazionale sulle acque la realizzò il Senato dal 68 al 1971, una cosa oggi impensabile, 3 anni, però fu la prima conferenza nazionale che mise intorno a tanti tavoli tutti gli esperti di tutti i settori e quindi diciamo da lì noi lavoriamo su quei dati lì che riguardano l'idrologia, i corpi idrici superficiali, sotterranei, le dighe, gli invasi, eccetera. Abbiamo ancora quei dati lì. Fu un lavoro davvero completo che poi fu aggiornato da vari ministeri, ovviamente anche dal Blue Book sulla parte degli usi civili. Da quei dati lì cosa scopriamo? E sono dati che poi Stefano ha aggiornato, e cioè che noi siamo il paese che ha il record di piogge in Europa, forse nel mondo, probabilmente. 302 miliardi di metri cubi di acqua che piovono in Italia è una cosa che non ha nessuno al mondo. Significa, se non sbaglio, Stefano, correggimi, 5.000 metri cubi di acqua all'anno a testa per ogni italiano. Se noi pensiamo a una famiglia media, letto stamattina sul Blue Book, ne consuma 150,
cioè, è una di qualsiasi altro paese.
Persino della Cina. Assolutamente sì, questo è un dato, è il paese delle piogge, non ce ne accorgiamo perché 2/3 della penisola sono territori montuosi, collinari e noi viviamo in pianura, la gran parte di noi, e quindi non ci rendiamo conto, però ecco, dati alla mano, Istat, ISPRA, CNR e lo studio di 50 anni fa ci dicono che piovono in Italia 302 miliardi di materia prima, chiamiamola così, tra virgolette, con tutto il rispetto di una risorsa fondamentale. Di tutto questo bene della natura o bene di Dio, quanto ne utilizziamo? Oggi l'11%, 50 anni fa il 13,5%, cioè riusciamo ad immagazzinarla nelle 350 dighe, in circa 12.000 invasi. Non basta perché
la percentuale di utilizzo è scesa
rispetto a 50 anni fa, perché mancano infrastrutture, sono invecchiate, abbiamo 38 dighe che non sono state completate, e da 40 anni Cassa del Mezzogiorno ad oggi gli investimenti si sono fermati su questa tipologia di infrastruttura. L'acqua può essere immagazzinata, lo sapete meglio di me, insomma. Quindi il tema è, le crisi idriche sono crisi di infrastrutture idriche, diciamoci anche questa verità. E allora il punto qual è? In qualche modo va fatta una seconda conferenza nazionale delle acque, come minimo, cioè per mettere tutti gli attori intorno a tanti tavoli, come è successo 50 anni fa, e capire come noi ci difendiamo, perché si tratta di questo, di fronte agli effetti dei cambiamenti climatici. Noi siamo l'avamposto del Mediterraneo di questi effetti qui e già li avvertiamo, sono abbastanza pericolosi, rischiosi, e quindi per questo conviene ragionare in maniera integrata, perché non possiamo accanirci, ma anche il Parlamento è stato 2 anni sulla legge Daga, non possiamo accanirci sul 20-25% dell'utilizzo dell'acqua, lasciando poi fuori il 70-75%, e sono degli sprechi, vi assicuro, impressionanti. L'agricoltura ha fatto passi da gigante, quindi è passata dal 60% di 50 anni fa al 40% di oggi, ma c'è ancora tanto da fare. Ma tutta l'industria è un buco nero, utilizzano l'acqua di falda, la migliore, la più buona, per, banalmente per raffreddare i macchinari, che è uno spreco davvero assoluto. E lì non interviene nessuno, non ci sono controlli nemmeno sulle concessioni, e poi scopriamo stamattina che sostanzialmente la bolletta occulta delle acque minerali supera quella delle aziende idriche. E allora di cosa parliamo? Anche dove l'acqua è eccezionalmente buona, come a Roma, si spendono 250 euro a famiglia per acquisto di acque minerali. Ci sarà un problema. Allora, tutti questi paradossi qui vanno un po', ecco, affrontati con un'operazione di verità e con un'operazione appunto che riesce davvero ad inquadrare il tema dell'acqua nella sua complessità, uscendo un po' dalle nicchie e appunto occupandosi poi di quello che serve, cioè delle infrastrutture e di come si realizzano le infrastrutture. Grazie.
Grazie. Sul sud per noi ci ritorniamo dopo, tanto ci ritorniamo per forza, però prenderei il filo che ha sollevato Grazia De Angelis riprendendo la presentazione del Blue Book, cioè quello sulla una certa diffidenza del consumatore medio rispetto all'acqua del rubinetto, rispetto all'acqua bottigliata. Tra l'altro sarà da vedere se questo cambiamento, se questo comportamento, questo atteggiamento sarà in parte cambiato nei prossimi mesi, visto l'arrivo della plastic tax che impatta anche sulle bottiglie di plastica e quindi anche sulle bottiglie dell'acqua minerale. Io ve lo acqua nel rubinetto da sempre personalmente, e credo che una grande differenza, così per drammatizzare, una grande differenza sia in realtà nella refrigerazione. Poi provate a mettere in frigo l'acqua del rubinetto, poi la bevete, è più buona di quella minerale.
Più controllata.
Oh, però su questa diffidenza di fondo del consumatore medio verso l'acqua di rubinetto, anche se più controllata di quella minerale, volevo sentire un po' appunto il parere dei consumatori e quindi Paolo De Antonio. Perché c'è questo atteggiamento, forse un po' cambiato negli ultimi anni, ma comunque è ancora molto presente?
Allora, intanto un saluto a tutti e un ringraziamento all'organizzazione di questa giornata e chi ha prodotto questo studio molto molto interessante, e ci fa piacere quindi portare un po' il pensiero dei consumatori, che sicuramente è meno tecnico da questo punto di vista, ma però sicuramente più vissuto. E quindi arrivo alla domanda, giustamente, che sorge spontanea, no? Guardando anche un po' i dati che ci sono stati illustrati. Io penso che alla base ci sia innanzitutto una diffidenza, tra virgolette, culturale, cioè noi scontiamo tutti i consumatori dell'Italia tutta una concezione che viene da anni in cui, diciamo, questo settore è stato un po' gestito con provvedimenti anche che si sono diciamo dimostrati nella realizzazione poi di adempimenti e lungaggini che non creano fiducia nel consumatore, parliamoci chiaramente. Anche le varie leggi che si sono succedute a partire dalla legge Galli del 94, siamo a 25 anni, no? Dalla prima legge che ha cercato di mettere un po' ordine rispetto a questo settore che è un bene primario, vitale della comunità. Io direi più ancora del gas e dell'energia elettrica, cioè dobbiamo partire da questo ragionamento: senza acqua non si vive, no? Non vive la persona, non vive la vegetazione, l'agricoltura. Quindi diciamo che c'è sicuramente stata una diffidenza che nasce vuoi dal fatto che magari il sistema idrico molti decenni fa non, a un certo punto non garantiva forse quelle caratteristiche che anche l'alzamento del livello di conoscenza imponeva al consumatore di ricercare nel prodotto che andava a consumare. Non so se mi sono spiegata, no? Cioè, crescendo la cultura la persona vuole anche capire quello che beve nel caso specifico. specifico, e quindi magari vedeva questa differenza, questa non certezza in quello che poteva disporre in maniera diretta, e questo ha sicuramente incentivato il consumo di acqua minerale imbottigliata, che poi fa tantissimi altri danni, concordo, a partire dalla plastica, insomma, da questo punto di vista. Dopo, chiaramente, noi sappiamo che noi tutti consumatori seguiamo un po' anche le tendenze, e questo è un altro elemento importante che non va mai dimenticato. Così come non va, dal mio punto di vista, dimenticato su questo specifico argomento anche l'interesse economico che c'è dietro al commercio dell'acqua minerale. Cioè, quindi, tanti fattori messi insieme sicuramente hanno fatto sì che si radicalizzasse nell'uso dei cittadini e dei consumatori del nostro paese proprio la cultura che a tavola ci deve stare la bottiglia dell'acqua minerale, cosa che tra l'altro, se andiamo all'estero, non troviamo in maniera così evidente come a casa nostra, perlomeno non in tutti i paesi. Quindi penso che nel ragionamento più generale, che tocca chiaramente tutti gli argomenti che sono stati illustrati stamattina, no? Dalle problematiche climatiche al dissesto idrogeologico, quindi la rivalutazione delle infrastrutture, degli investimenti, la rivalutazione della rete, la industrializzazione del sistema affinché si possa potenziare e rendere più fruibile e congruo per tutti, però penso che ci sia alla base anche questo sforzo che deve agire sul cambiamento un pochino di cultura da parte di tutti noi. Quindi ritengo che alla domanda che mi ha fatto si possa rispondere così: una differenza che nasce da dei gap nel passato che hanno radicalizzato un po' un uso che forse oggi è sicuramente estremamente spinto, e dovremo cercare di recuperare tutti noi per primi anche con una sana azione educativa, dico io, per recuperare un elemento secondo me importante, che poi chiaramente deve dall'altra parte, a cui deve chiaramente dall'altra parte corrispondere tutta una serie di attività che possano garantire quello che giustamente il consumatore cerca, cioè un'acqua sana che esce dal rubinetto, pulita, che possa garantirgli la salute.
Lei giustamente diceva che il consumatore segue le tendenze, segue le mode, è sempre stato così, sarà sempre così. Oggi forse però è più di moda la borraccetta che si riempie la fontana,
esatto, rispetto,
specie tra i ragazzi. Quindi, esatto, dire, è un cambiamento in atto, secondo lei sarà molto veloce nei prossimi mesi, anni, oppure no?
Allora, è un cambiamento in atto importante, c'è in questo momento una forte spinta verso tutta la problematica della plastica e sicuramente aiuta l'accelerazione di questa fase. Dico una cosa banale però che penso viviamo, cioè adesso se si va ai convegni il gadget è la borraccetta, non so se vi è capitato, a me nell'arco di un mese ho portato a casa due borraccette, quindi però questo fa capire come... No, dicevo semplicemente, no, ma è una cosa, no, penso concreta, perché mi è capitata, quindi non penso di dire una cosa sbagliata. Però dicevo, secondo me si sta accelerando, però da parte nostra dobbiamo anche fare ognuno il proprio, quindi mettere in piedi anche una forte campagna informativa ed educativa sotto questo profilo, secondo me aiuterà il settore idrico e anche il settore della sostenibilità ambientale.
Ok. Allora, il professor Tarantino invece, prima, tra i tanti dati che abbiamo visto nel Blue Book, c'era anche quello sulle aggregazioni delle aziende del settore, anche questo più debole al sud rispetto al nord, anche questo, come dire, ancora forse ai primi passi rispetto a quello che avviene in altri paesi, ma comunque un percorso in atto. È un bene, e che cosa si può fare, se si deve fare, per stimolare?
Perfetto, grazie. Prima di tutto anch'io vorrei ringraziare l'Italia per avermi invitato a partecipare a questo evento e certamente a approfondire il settore idrico. Giulia, che è stato molto gentile a guardare. Vorrei aprire una prospettiva economica, appunto, partendo un po' dalle differenze e da come si possono caratterizzare le differenze tra i diversi paesi. Quello che sembra venire fuori dai dati, appunto, è una differenza tra sud delle isole e nord rispetto a che cosa? Ai modelli di gestione industriale degli operatori, utilizzati dagli operatori. E questo in fine viene facile ricondurre alle diverse dimensioni
degli operatori stessi. Quali sono i problemi legati alle diminuzioni? I problemi sono fondamentalmente quelli che tendenzialmente hanno tutti gli operatori piccoli, come la capacità di coprire i costi e generare valore aggiunto. Bisogna anche tenere conto del fatto che una maggiore frammentazione gestionale comporta anche delle difficoltà finanziarie e anche maggiori complicazioni nell'accesso al mercato del credito. Un dato che viene poi da Google, per esempio, che gli operatori al sud nelle regioni hanno riportato crediti non esigibili per un volume fino al 5-15% dei costi, che messo insieme alla situazione di nervosità potrebbe destare preoccupazione. Appunto, come risolvere queste tendenze in un complesso, in una, diciamo, una situazione economica positiva come quella del settore libero dei dati, possono andare un po' a inficiare una continua insieme attraverso probabilmente diciamo, l'agevolazione di un processo di integrazione di operatori di piccole dimensioni. Come facevano dei dati riportati da Francesca, appunto c'è stata una forte riduzione negli ultimi 20 anni del numero di operatori, però a me ha colpito un dato in particolare: se si va a vedere negli ultimi anni la percentuale di comuni interessati sul territorio nazionale da fusioni o aggregazioni si parla del 5-6%, la maggior parte di questi al nord. Adesso come fare? No? Com'è possibile e perché farlo? Partiamo dal perché. Quali sono le motivazioni? Anche alla luce delle esperienze in altri paesi o in mercati simili, sempre legati ai TIBIS. Quello che ci dice la teoria e la pratica economica è che un operatore di più grandi dimensioni è in grado di generare fondamentalmente due tipologie di economie: economie di scala e economie di scopo. Le economie di scala sono quelle relative alla migliore capacità di ammortamento dei costi fissi di investimento, e quelle di scopo sono legate ai risparmi che si generano dall'ampliamento del portafoglio di servizi offerti. Fondamentalmente le economie di scopo sono quelle che vengono prodotte dallo sfruttamento delle complementarità delle strutture, dei costi che diverse tipologie di servizio implicano. Ovviamente c'è anche un'altra considerazione, cioè quella che un operatore di maggiore dimensione è in grado, come è stato anche fatto notare in precedenza, di possibilmente ottenere delle migliori condizioni dai fornitori di servizi, e quindi a questo punto i risparmi non sono solo sui costi fissi, ma vanno anche a incidere sui costi variabili. Adesso la seconda domanda: come si può fare? No? Quali sono le possibilità, quali sono i piani che possono portare a questo tipo di esito? Beh, una possibilità potrebbe essere quella di collegare la partecipazione a programmi pubblici alla sottomissione di piani di ristrutturazione, ristrutturazione aziendale, ristrutturazione della gestione industriale, che affianchino anche una proposta di integrazione tra operatori di piccole dimensioni. E questa è un'esperienza che è già avuta in altri campi, in altri paesi, che fondamentalmente va a incidere sulle dinamiche di sviluppo del mercato senza il tentativo di non distorcerle, e nel tentativo anche di favorire gli aspetti positivi che vengono generati dal processo di integrazione. Detto questo, bisogna anche ricordare che le fusioni portano con sé anche dei risvolti negativi. Si parla tanto delle conseguenze negative per i consumatori o sulle dinamiche della concorrenza delle grandi aziende, del potere di mercato. Quello che mi ha fatto molto piacere vedere dai dati che emergono da è che qui stiamo parlando di un settore in cui la regolazione funziona. Ecco, quali sono i due principali rischi a cui la regolazione deve prestare attenzione, perché affinché non si verifichi come il primo, è che un operatore di più grandi dimensioni vada poi a restringere l'accesso a delle infrastrutture essenziali e non dubitabili ad operatori magari di più piccole dimensioni o concorrenti nel territorio di competenza. La seconda, appunto, non è legata all'infrastruttura, ma è legata ai consumatori, è il rischio che poi un operatore di più grandi dimensioni vada a aumentare le condizioni di prezzo e le tariffe ai consumatori. Però, di nuovo, in un contesto di attenta regolazione, questi due rischi sono evitabili.
Professore, mi chiedo di sovraintendere. Lei tendeva a avere dei sostegni, degli incentivi comunque condizionati a delle soglie di aggregazione?
Sì, è stato fatto di nuovo in altri settori. La mia impressione è che questo stia anche avvenendo nel settore dell'acqua. Quello che potrebbe accadere fondamentalmente è che ci potrebbero essere delle resistenze a livello locale. Un esempio è quello delle casse di risparmio nel settore bancario. Le resistenze locali hanno fatto sì. Quello che si può fare è prevedere delle forme di integrazione a livello, per esempio, di consorzio o di altro tipo di gruppo non totale, che diano incentivi alle aziende, alle imprese di partecipare, di fare compliance al programma, ma allo stesso tempo generando gli aspetti.
Allora, tornerei ad Asmola, che prima citava la conferenza nazionale delle acque del 1968-1971, in attesa di farne una nuova, che magari è un po' di meno, perché non ci possiamo più permettere, ma forse è anche il caso di cambiare la legge Galli, oppure no?
Oh, io sono assolutamente d'accordo che va fatto alla legge Galli un tagliando e una modifica anche radicali, perché è inutile farsi illusioni. Noi potremmo restare ogni anno a fare questi incontri, a dirci, a ripeterci le stesse cose se tutto rimane così com'è, e cioè l'impresa di tappare delle falle di questa portata, soprattutto al sud, di far fronte agli impegni con il disimpegno dello Stato dal 1994 nell'atto in cui è stata varata la legge Galli, è impossibile, per cui bisogna davvero Valotti ce lo ripete sempre, il fabbisogno di investimenti anticiclici è tale che noi dobbiamo portare gli investimenti ad almeno 5 miliardi l'anno, no? Cioè da 30-40 euro ad abitante a 50-80, quelle cifre lì. E guardate, diciamo, una parte dell'Italia ce l'ha fatta, ci sono servizi con standard europei, cioè davvero, diciamo, abbiamo in gran parte del centro-nord servizi idrici all'altezza delle esigenze. Il punto vero qual è? La legge Galli, come dire, ha funzionato come, diciamo, con la crescita dei volumi degli investimenti in questa parte d'Italia, in un'altra parte d'Italia non è stata nemmeno applicata. Tanti anni dopo, oltre due decenni dopo, non è applicata in alcune regioni, in parte o in gran parte o totalmente, Sicilia, Calabria, parte della Campania, persino il Lazio, il Molise, e in ogni caso questa troppo lunga fase di non applicazione della legge Galli, come dire, si è accompagnata ad un altro dato, cioè la leva tariffaria lasciata nelle mani dei sindaci è un tabù, nessuno tocchi quei fili, per cui, visto che le tariffe le decidono ovviamente anche le autorità locali, sono i sindaci sostanzialmente, è evidente che nessuno aumenta le tariffe dell'acqua, intorno al quale si scatena l'ira di Dio, e non regge più nemmeno lo spezzatino di un'Italia divisa in 92 o 62 tariffe diverse con ogni ambito lasciato un po' al suo destino. Allora, esatto, allora il punto è, noi dobbiamo arrivare esattamente come nel campo dell'energia elettrica ad una tariffa unica nazionale. Non può spaventare, anzi i consumatori dovrebbero essere i primi a concordare. C'è questa emergenza, chiama il Parlamento ad un tagliando e al varo di una tariffa unica nazionale. Cioè, oggi noi abbiamo la tariffa più bassa d'Europa, potrà rimanere anche la più bassa d'Europa, dico io, tariffa unica nazionale dove tutti pagano, eh? Insomma, alcune regioni, si diceva anche prima,
la tariffa non esiste, non si paga, in altre, diciamo, si arriva a livelli europei, a livelli di Parigi, in altre tipo Roma siamo, insomma, quindi diciamo abbiamo livelli diversi, italiani di serie A, B, C, eccetera. Quindi tariffa unica nazionale, l'autorità può stabilire nell'ambito della predisposizione del metodo tariffario le componenti di costi riconoscibili, i vincoli, i ricavi, le perequazioni, quindi diciamo è un lavoro che si può fare esattamente come per l'energia elettrica. Qual è però quel differenziale che serve a Valotti per portare i 3,5 miliardi a 5? È un obbligo dello Stato. Di fronte a cosa? Le infrazioni sulla depurazione che arriveranno a quasi 0,5 miliardi di sanzioni tra qualche anno, chi le copre? Le regioni, quindi lo Stato. E al fatto che tutta la mancata depurazione inquina i nostri fiumi. Noi abbiamo fiumi molto inquinati, tra i peggiori inquinamenti d'Europa, fiumi, campagne, si sversa ovunque, 6 siciliani su 10, 6 calabresi su 10 non sono allacciati né ad una fognatura né a un depuratore, persino 4 lombardi su 10, che è una cosa che mi stupisce, e 4 friulani su 10. Quindi è un'Italia un po' a macchia di leopardo. Allora è un compito dello Stato occuparsi di inquinamento e di sanzioni europee. Lo Stato può inserire in legge di bilancio quel miliardo, 1,5 miliardi che è il differenziale che serve a Valotti, non dico a Valotti, quanto diciamo per raggiungere lo standard minimo che ci consente di diciamo risalire la china. Per cui la benemerita legge Galli che ha fatto, la legge Galli poi diciamo è l'unica, io la voglio ricordare, insomma è l'unica legge al mondo che considera l'acqua non una merce. Al mondo non c'è una legge come la legge Galli che, a differenza di quanto accade col gas o l'energia elettrica, dove uno paga il gas, l'energia elettrica, nelle tariffe idriche noi paghiamo il servizio, non la materia prima. E questa è una rivoluzione incredibile, però appunto è stata la legge Galli. Su questo è stata eccezionale, su questo va.
La tariffa unica nazionale naturalmente dovrebbe aiutare i consumatori e poi anche i consumatori.
Noi siamo d'accordissimo su questa cosa, è tra le cose che richiediamo nel settore idrico, tra le varie suggerimenti che facciamo, abbiamo partecipato anche delle audizioni sulle varie proposte di legge che sono in Parlamento, da Braga tra l'altro, quindi abbiamo suggerito il nostro pensiero. Tra questo c'è sicuramente la tariffa unica nazionale che deve tener conto, così come funziona nell'ambito regolatorio per l'energia elettrica e gas, anche di quei componenti dentro che aiutino l'investimento, che aiutino quindi il sostegno alla realizzazione o al rafforzamento di reti congrue affinché si possa pretendere quella tariffa uguale per tutti in tutto il territorio nazionale. Quindi c'è un percorso da fare sicuramente impegnativo e lungo, però l'obiettivo è necessariamente questo e parte da un concetto di equità. L'ho detto prima, l'acqua è un bene vitale, quindi tutti ne devono usufruire e tutti la devono pagare nella stessa maniera, ma devono avere anche la possibilità però di averla a disposizione nella maniera corretta e adeguata. Quindi questo è un dato che ci vede assolutamente d'accordo.
Ok, la riforma nazionale, ma potrebbe essere un problema visto che poi il servizio è così diverso tra nord e sud, cioè io pago quella tariffa al sud dove il servizio va così come va e pago la stessa tariffa al nord dove invece va meglio. Ci può essere anche un problema di evitare, per esempio nel servizio elettrico mi dice che questa disparità è sicuramente inferiore, quindi può essere un problema, magari come può essere risolto oppure no, non è una questione.
Allora, io dico che questo è il principio a cui si deve arrivare a tendere, perché è un elemento che noi dobbiamo porci come elemento da raggiungere per un concetto di equità, di giustizia e di tutto ciò che ci sta dietro. È chiaro che ci deve necessariamente, sapendo che partiamo da condizioni che sono diversificate, una fase di transizione che però deve essere accompagnata, cioè perché se noi per rimettere a posto le infrastrutture eccetera ci mettiamo altri 20 anni, noi questo obiettivo non lo raggiungiamo mai. Allora è chiaro che dentro un progetto di questo tipo, dove la tariffa unica è secondo me un elemento principale, va costruito tutto un sistema che possa anche prevedere investimenti da pubblici eccetera, che aiutino questo percorso e possano essere calmierati dalla regolazione dell'autorità, che deve fare e sta facendo un lavoro importante in questo settore proprio per accompagnare una fase di transizione. Che voglio dire, se l'acqua costa 100 e in determinate realtà oggi io non sono in grado di garantire un servizio per cui è giusto il prezzo 100, ci deve essere un'opera di calmierizzazione in un periodo di transizione che però deve essere breve. Cioè, per dirla per bene, non dobbiamo continuare, come diceva mi sembra anche il dottore che mi ha preceduto, a parlare di questo argomento, dobbiamo cominciare a fare qualcosa, perché sono 25 anni che parliamo, conferenze sono state, però dobbiamo anche muoverci, perché se non ci muoviamo probabilmente quest'altro anno, fra 2 anni, parleremo di un altro Blue Book dove analizzeremo i dati, ma staremo sempre a dire le stesse cose. Questo è un po' il mio pensiero.
Diciamo, ci sono due aspetti legati al sistema tariffario e soprattutto alla unicità della tariffa. Uno è legato alla trasparenza, no? Alla trasparenza delle condizioni contrattuali, che certamente non si è visto anche in altri settori. Quello della telefonia ha aiutato molto a aiutare i consumatori a prendere decisioni informate e probabilmente aiuta anche
c'è ancora molto da fare lì, comunque
possiamo anche migliorare rispetto alle situazioni anche tramite attività di regolazione, ma è proprio la regolazione che può permettere di compensare le differenze del servizio. C'è un'autorità, l'autorità ha un impatto, è incredibile, però bisogna che sia la regolazione antitrust, vedere che l'implementazione di un'autorità ha portato a dei risultati così positivi fa molto piacere, è veramente un bellissimo riscontro. Riguardo invece è quello che si diceva prima, l'attuazione della legge, anche sempre tornando un po' al tema delle dimensioni. Un dato che è venuto che mi ha colpito moltissimo è quello rispetto ai mercati europei, dei ricavi generati nel settore anche in relazione alla montare al numero complessivo di impiegati. Andando a proiettare la contribuzione dei ricavi del nord su tutto il territorio del paese, noi che abbiamo complessivamente ricavi inferiori andremo a pareggiare i ricavi dei livelli europei, a fronte tra l'altro di una situazione piuttosto efficiente, nel senso di basso rapporto tra alto rapporto tra ricavi e numero di impiegati per unità di ricavo. Quindi questo sembrerebbe dire che gli operatori stanno facendo un buon servizio nel generare valore, ma che probabilmente anche per condizioni strutturali non è possibile generare tutte le efficienze e le energie che si potrebbero scaturire altrimenti.
Mi manca la disomogeneità del servizio sul territorio.
Però l'obiezione è quella che diciamo 2000 gestioni in house restano con investimenti zero, dopodiché quelle risorse poi l'ARERA che ha fatto un lavoro gigantesco secondo me e poi in qualche modo farle investire, ma anche ai comuni, a me non interessa poi l'azienda, le tipologie dell'azienda, lasciamo perdere questo ragionamento, il punto è parte di quelle risorse servono per gli investimenti anche nei piccoli comuni dove non ci sono. E quindi il tema è, soprattutto per il sud, dove ci sono zone, insomma davvero, penso alla Puglia, dove si lavora molto bene, diciamo, però avere quei 5-6 miliardi fermi, bloccati, cash, in cassa, fondi CIPE, spendibili, e richiama anche un po' di consapevolezza e responsabilità delle regioni soprattutto e dei sindaci in qualche modo per spenderli, cioè risorse ci sono, spendete, create delle aziende in grado poi di poter gestire questi impianti, che sono impianti tecnologicamente avanzati. Un depuratore è una cosa, diciamo, una macchina che va gestita in qualche modo. Quindi c'è tutto un grande lavoro da fare, soprattutto al sud, ma non solo, e la tariffa unica è un tema di equità. Poi ci saranno le fasce deboli che vanno salvaguardate, questo è un altro, diciamo, però insomma, pagare meno, pagare tutti, questo è, come dire, se la vogliamo dire con uno slogan.
Nella prima parte della mattina abbiamo sentito Michele Rossello, no? Consigliere del ministro Bolzano, che insomma si era dimostrato sulla difficoltà di mettere a terra gli investimenti, cioè i soldi ci sono, ma non si riescono a spendere. Infatti lei, sempre per la ragione Angelis, anche perché per la sua esperienza di capo della struttura di missione con il dissesto idrologico, che è proprio un tentativo di velocizzare questa messa a terra degli investimenti. Ma il Colle di Cossiga dov'è? Nell'acqua, nel servizio idrico, ma non solo?
Il collo di bottiglia sono, come dire, le governance, cioè posto che il CIPE diciamo finanzia 300-400 progetti, no? Sono tutti che vanno dalle reti fognarie, ai depuratori, agli acquedotti, no? Li ha finanziati. Poi c'è qualcuno che deve mettere a gara l'opera e deve aprire un cantiere, gestire un cantiere e poi gestire l'opera. In gran parte del sud questi anelli mancano e quindi è evidente che anche il commissario Rolle per la depurazione ha fatto un lavoro enorme in questi anni, però si è scontrato esattamente con questo muro e qui bisogna in qualche modo, capito, richiamare al loro dovere chi governa le regioni, perché loro sono a norma di legge presidente delle regioni, commissari di governo, quindi in qualche modo serve uno stimolo. Quello che diceva Torsello è importante, cioè la spinta o arriva da Palazzo Chigi o non arriva, quindi stimolo e continuo, stare col fiato sul collo, aiutare, sostenere, supportare.
Quindi la struttura di missione può essere un modello da applicare anche in altri...
Per quanto mi riguarda sì, c'è un'autorevolezza dell'intervento se parte da Palazzo Chigi, se parte dai ministeri non c'è, questo è evidente. Cioè se c'è una task force vera, strutturata, che lavora H24 su queste cose qui, qualcosa si riesce a fare. Dai ministeri purtroppo tutto viene molto diluito e non funziona.
Ma a livello federale, come dicono?
No, i federali no, insomma, qualcosa di simile, ma al limite dei gemellaggi con le grandi multiutility che abbiamo in Italia, che non sono seconde a nessuno. Cioè fare delle operazioni anche a questo livello qui, capito? Cioè riuscire ad importare quel know-how che alcune zone non hanno per tanti motivi e trasferirli lì. Ci ha provato Romano, c'è stata una ritirata, ha fatto un lavoro anche in prospettiva, però non ce l'ha fatta 10 anni fa, però forse oggi ci sarebbero anche le condizioni per provare qualche gemellaggio interessante.
Allora, a proposito di governance, torniamo per il consumatore, volevo sentire la sua opinione a proposito dell'idea più volte spiegata e variamente declinata di un coinvolgimento dei consumatori poi nella governance delle aziende in questo settore, che in realtà anche in altri settori, però crediamoci a questo settore. È una buona idea e al di là dell'annuncio così, come può essere materialmente realizzata?
Allora, per noi è una buona idea, tant'è che sta nelle linee guida che proponiamo per il settore. Noi pensiamo che in un settore come questo il cittadino consumatore debba poter seguire insomma l'andamento di un settore che è vitale, come dicevo prima, e nella nostra idea c'è la possibilità di realizzare, di partecipare meglio a un organo che sia di controllo, di monitoraggio e di pianificazione. Quindi il cittadino non può entrare nella governance, non ha, cioè è un mestiere di altri da questo punto di vista, però siccome è lui, diciamo, il terminale di tutto un sistema che indubbiamente è tale, riteniamo che il consumatore cittadino debba poter entrare in un organismo deputato ad hoc che contribuisca alla pianificazione e poi al monitoraggio e al controllo di quello che si deve attuare. E questa è un'idea, tra insieme alla tariffa unica che portiamo avanti in questo settore, questa è un'altra idea importante su cui puntiamo e crediamo. E quindi ci auguriamo che che avvenga per tutte le cose.
Riguardo questo, di nuovo, forse per dato il mio quello, il profilo da cui provengo, mentre al centro la regolazione, no? Cioè mi è difficile, ma forse poi prevedere delle forme di coinvolgimento dirette, a meno che queste non vengano attraverso un coinvolgimento degli investimenti delle società, quindi la compagine societaria di questi operatori. E lì chiaramente però questo è si tratta di un'idea molto diversa, cioè una modalità di coinvolgimento che passa attraverso un'apertura al mercato da parte degli operatori stessi, che potrebbe essere anche un aspetto positivo, però prevedere da quel punto il coinvolgimento dei consumatori a livello locale, ma anche una loro presa di, insomma, diventare stakeholder diretti nell'investimento all'azienda. Altrimenti di nuovo la regolazione dovrebbe essere disegnata in modo da permettere di esercitare e di in qualche modo contribuire gli interessi di tutte le parti nella gestione del servizio.
Senta, ma invece la cosa che chiedevo prima era davanti, cioè la difficoltà di mettere a terra gli investimenti, quelle risorse che pure spesso ci sono, qual è il problema e come si può risolvere?
Sì, e qui di nuovo io forse sono, insomma, capisco il problema di governance, no? Quindi dell'organizzazione della filiera, della trasmissione delle linee politiche fino agli operatori, però mi sembra che complessivamente di dove i profili di gestione degli operatori sono più vicini diciamo, degli standard industriali di alto livello, questo problema di implementazione si riduce notevolmente, gli investimenti funzionano, i ricavi per finanziare gli investimenti funzionano, quindi parlerei più che di governance a partire dal basso, a partire dalla struttura industriale del settore, e poi se la struttura industriale non reagisce a quel punto. Noi possiamo prevedere riforme sulla governance, però poi se non c'è la recezione da parte degli utenti finali è molto difficile che questo possa portare dei risultati positivi.
Ok, manca la parere di dato anche sul coinvolgimento in qualche modo del consumatore.
No, è assolutamente necessario, cioè più diciamo creiamo consapevolezza, poi al di là della mitologia che si è fatto, diciamo, di tutto il sistema idrico integrato, se non c'è la consapevolezza che, diciamo, un'azienda che si occupa di acquedotti e depurazioni lavora in maniera anticiclica, non si ferma mai, né di giorno né di notte, e quel lavoro costa e qualcuno deve finanziarlo, e noi addirittura siamo l'unico paese al mondo che è riuscito a fare un referendum per abrogare il famoso 7% della remunerazione, diciamo, quando tutti sappiamo, io all'epoca ero presidente di Publiacqua, insomma a me quel 7% serviva banalmente per andare in banca e pagare gli interessi di un debito strutturato a lunga scadenza. È stato immaginato, diciamo, come ricavo. Ecco, quando si vedono nemici là dove non ci sono e si creano problemi e si resta bloccati. Quindi il tema della consapevolezza dei consumatori, delle persone, più partecipazione e più conoscenza c'è intorno a questo tema dell'acqua, che è straordinario. Con chiunque noi parliamo, insomma, chi lavora intorno all'acqua si rende conto che è un privilegiato, perché lavora su una come dire, su una risorsa vitale, fondamentale, ed è un lavoro affascinante, però è un lavoro industriale, dai tempi dei Sumeri che è un lavoro industriale, non da oggi. Quindi entriamo in quest'ottica qui, anche perché non si capisce per quale motivo il tubo dell'acqua è sacro e quello del gas no. È un tubo, è un tubo, punto, cioè c'è discussione. Se lo devi sostituire a un costo, se devi sostituire quello dell'acqua si crea un pandemonio e quello del gas no, cioè non ha proprio senso. Quindi bisogna, tutti facciamo un passo avanti, compresi i consumatori, compreso appunto tutte le persone insomma che hanno interesse a far sì che questo settore davvero porti l'Italia un po' più su rispetto a tanti gap che abbiamo oggi.
Allora io chiuderei ritornando a una delle domande che forse scrive la Rubino, uno dei grafici che scrive la Rubino del Blue Book, chiuderei con un velocissimo sondaggio artigianale, quindi non rilevante ai fini Instant, e io sono stato già minerato, ma voi a casa di verità, avete acqua minerale o acqua di rubinetto?
No, rubinetto.
Una alla volta e di rubinetto.
Io rubinetto, però dico che non, a casa mia c'è anche l'acqua minerale per essere qui, perché c'è ancora, come dicevo prima, questa dicotomia di cultura da questo punto di vista.
Io acqua di rubinetto e acqua minerale pubblica, che è quella del 52 Fontanelli, c'è Lorenzo Perra, il presidente di Ubriacqua, che diciamo è la terza via.
Io entrando in ufficio sono una concetta, quindi questo non penso.
Sì, con questa maggioranza abbastanza schiacciante chiudere questa,
siamo anche la sincerità
questa parte, questa tavola tonda, e quindi allora ringrazio D'Angelis, ringrazio Paolo Pianforte, ringrazio Emanuele Tarantino, e chiedo scusa perché prima per fare il nostro spettacolo, e allora siamo arrivati alle conclusioni e quindi
questo silenzio mi inquieta, fate un po' di rumore. Allora, grazie, penso sia, no, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, hanno partecipato al tavolo rotondo, Utilitatis per aver compiuto l'ennesimo sforzo che dal nostro punto di vista è molto importante, perché devo dire in tutti i settori di cui ci occupiamo, in particolare in questa fase dell'idrico, è molto importante avere una base di conoscenza sulla quale poi innestare ragionamenti e discutere. Quindi poi le posizioni a volte possono essere simili, a volte possono essere diverse, purché partano da numeri ed evidenze. Quindi noi abbiamo un po' una funzione come federazione e grazie a Utilitatis di mettere a disposizione di chi poi deve prendere le decisioni elementi utili per decidere, poi qualunque sia la decisione noi ovviamente come sistema di imprese le rispetteremo. È stato detto praticamente tutto, quindi riprendo solo un paio di punti. Ma la prima cosa che mi preoccupa è che dopo il baby boom rischiamo la borraccia boom. Pregevole l'iniziativa di tutte le nostre imprese che in questo periodo, tra l'altro, credo 90 volte su 100 a carico dei loro bilanci, stanno facendo un'attività che è soprattutto di educazione delle giovani generazioni, quindi ho molto apprezzato nelle varie città in cui questo è stato fatto il fatto che le imprese siano fatte promotori di iniziative verso le scuole, perché evidentemente la cultura della sostenibilità e della responsabilità, che grazie al cielo è molto più diffusa nei giovani che in quelli della mia generazione, si forma però nei banchi di scuola nei primi anni di sviluppo delle persone. Quindi secondo me è un'operazione, dal mio punto di vista, un'operazione molto importante sul piano educativo. Però perché noi ci occupiamo anche di ambiente, non vorrei mai avere un problema di smaltimento delle borracce tra qualche anno, quindi cerchiamo di gestire anche questo, che le borracce sono fatte in materiale ovviamente riciclabili. Ho trovato un po' curioso che in un inno all'acqua del rubinetto sul palco abbiamo tre bottiglie di meravigliosa acqua naturale, però ci attrezzeremo per la prossima volta con delle grocche. Ecco, la nostra ovviamente non è assolutamente una contrapposizione ai produttori di acqua minerale, che ognuno faccia la scelta che vuole. Noi abbiamo dei consumi anomali di acqua minerale, sapete, nel nostro paese 14 miliardi di bottiglie di plastica prodotte ogni anno, di plastica, non di vetro, secondo paese al mondo dopo il Messico. Questo ci pone un problema rilevante in termini ambientali, ma benissimo che i produttori di acqua minerale continuano a produrre acqua minerale, purché questo non induca erroneamente nelle persone l'idea che l'acqua del rubinetto sia meno buona o meno controllata. Veramente, se vado a vedere il numero dei controlli giornalieri che vengono fatti sull'acqua distribuita dai nostri acquedotti nella rete, eccetera, e i numeri di controlli che vengono fatti all'imbottigliamento dell'acqua minerale, credo che il rapporto con la parola romana, se tutti questi numeri, sia di 1 a 100, 1 a 200, quindi è molto più controllata l'acqua del rubinetto, che non vuol dire che non sia assolutamente salubre e benefica, anche quella minerale. Quindi l'acqua per definizione pubblica del rubinetto è sicura, generalmente anche buona, cioè organoletticamente buona, cioè un buon sapore. Non tutti la pensano così, però mi piace. Soprattutto costa poco. Adesso non facciamo il confronto non è con l'acqua minerale, però un dato importante che c'è nel rapporto è che l'incidenza sulla spesa mensile di una famiglia di tre persone del consumo di acqua è lo 0,6% del budget. Quindi se una famiglia di tre persone spende 2.500 euro al mese, diciamo, per vivere, lo 0,6% è riconducibile al consumo di acqua. Questo, come deve anche in modo molto onesto ridimensionare il dibattito sul prezzo dell'acqua pubblica, perché quando mai immaginassimo, e non succederà, non so se qua c'è ancora l'onorevole Draga del pubblico, che ringraziamo di essere qua con noi, anche di non essere, no, mi piace che non sia in prima fila, anche sempre benvenuta in prima fila, comunque, che sapete, è promotrice di un disegno di riforma, eccetera. Se per assurdo, e onorevole lo sto dicendo per assurdo, ok? Domani mattina l'acqua, il prezzo dell'acqua pubblica aumentasse del 20%, ok? Restando comunque un'entità inferiore al prezzo medio dell'acqua pubblica nei paesi europei, ma supponiamo che improvvisamente il prezzo dell'acqua aumenta del 20%, quello 0,6% cosa diventerebbe? 0,7%? Giusto? Adesso l'ingegnere mi dica. Okay. Quindi dobbiamo stare attenti anche alle dimensioni dei fenomeni, no? Quindi possiamo essere abbastanza tranquilli che se gestiamo bene l'acqua, aiutando le persone in situazioni di difficoltà, quindi garantendo l'acqua a tutti, a chi non la può pagare, ma non a chi non la paga. Guardate che noi abbiamo un problema enorme in Italia di distinzione tra la morosità incolpevole e quella colpevole. Allora, zero tolleranza per chi fa il bypass sul contatore per non pagare l'acqua, e ce ne sono in Italia. Grande aiuto a quelli che, essendo in una situazione di bisogno, devono avere assicurato il consumo di acqua necessario per la vita normale. Però bisogna fare la distinzione, perché l'acqua gratis non educa le persone a un buon consumo dell'acqua, e questo è un problema oggettivo. Quindi, primo punto, partiamo dall'idea che l'acqua pubblica è buona, è sicura e costa poco. Secondo punto, emerso fortemente oggi, così dopo il baby boom c'è la borraccia boom, e dopo il digital divide, c'è scritto nel rapporto Utilitatis, c'è water service divide. cioè c'è il divide nel servizio idrico, che come hanno sottolineato i vari interventi, purtroppo è molto un divario tra nord e sud, sempre più un divario tra nord e sud, un divario che si sta allargando, ed è un divario clamoroso tra le gestioni in economia dell'acqua e le gestioni dell'acqua tramite impresa. Allora, riprendo un dato che forse è stato ricordato negli interventi precedenti, ma che a me ha particolarmente colpito. Oggi il servizio dell'acqua è gestito sostanzialmente da imprese totalmente pubbliche o a controllo pubblico. I privati nell'acqua rappresentano il 3% del fatturato del settore. Quindi non possiamo dire che l'acqua, poi potremmo discutere con le DAGA, sono società quotate in borsa, controllo pubblico e pubblico privato e così con voi, ma diciamo che il governo dell'acqua, diciamo i soci che hanno in mano le imprese sono enti pubblici per il 97% dei 60 milioni di italiani a cui arriva l'acqua in casa. Però se andiamo a vedere la composizione delle imprese, il 60% delle imprese che gestiscono oggi l'acqua in Italia ha un fatturato inferiore ai 10 milioni di euro, cioè un bilancio inferiore ai 10 milioni di euro. E questo, secondo me, è il problema dell'Italia. Il problema dell'Italia non è azienda speciale, società per azione, società in-house, società mista, società quotata, società non quotata. Il problema dell'Italia è il nanismo delle imprese che oggi gestiscono l'acqua. Come aveva ricordato il collega Tarantino, la dimensione genera inevitabilmente efficienze, la faccio breve, oltre a generare maggiore capacità di investimento. Ma se la dimensione genera efficienze, questa alla fine va a beneficio delle tariffe, perché la tariffa si compone di costi operativi e di quote di investimenti. Allora, se un'impresa è più grande ed efficiente, evidentemente i costi operativi diminuiscono e quindi la quota di tariffa legata ai costi operativi non sale o tende a rimanere piatta, nel migliore dei ipotesi scende. Poi discutiamo degli investimenti, è chiaro che mi aspetto tariffe più alte dove ci sono imprese più inefficienti e dove più alto il fabbisogno di investimento. Guarda caso, i territori in cui ci sono imprese più inefficienti sono anche i territori in cui è più alto il fabbisogno di investimento, semplicemente perché le imprese inefficienti negli ultimi 20 anni, a differenza dei territori dove ci sono imprese efficienti, questi investimenti non li hanno fatti e quindi devono recuperare l'arretrato. Allora io credo che questo sia un ragionamento molto serio da fare, cioè decidano gli enti pubblici come affidare il servizio integrato e a chi affidarlo. Noi abbiamo esempi virtuosi di società in-house, abbiamo esempi virtuosi di società miste, abbiamo esempi virtuosi di società quotate, però tutti questi esempi virtuosi hanno un minimo comune denominatore, che è la dimensione minima. Cioè sotto una certa dimensione oggi non è più possibile gestire l'acqua in termini efficienti. Quindi poniamoci il problema proprio dell'assetto futuro di questo settore. Quella dimensione la puoi raggiungere aggregando tanto piccoli comuni, come ha fatto Paolo Romano Cosmato, come ha fatto Alessandro Russo con Capo, o la puoi raggiungere con la grande impresa che gestisce la grande città, o la somma delle due, insomma. Quindi purché ci sono problemi di dimensione. E a questo problema, che in fondo è il problema dell'industrializzazione del settore idrico, che non c'è con la privatizzazione del settore idrico, ma di dare un assetto industriale alla gestione dell'acqua, si collega anche il tema della tariffa e del divario nord-sud. Carlo D'Angelo diceva 5 miliardi che servono a valutare, ma se io trovassi 2 miliardi e mezzo non sarei qua a parlare di acqua oggi, sarei ai Caraibi. Ma il punto vero non è semplicemente trovare 2 miliardi e mezzo di euro che mancano, e oggi mancano 2 miliardi e mezzo di euro.
Il problema è dare questi 2,5 miliardi di euro in mano a chi sa usarli. Perché se anche io faccio un finanziamento straordinario di tipo pubblico e poi non ho l'operatore industriale che è tecnicamente competente, industrialmente affidabile, che traduce il progetto in esecuzione e in collaudo delle opere e lo rende fruibile all'utente, non ho risolto il problema. Perché guardate che il Sud Italia è stata la zona del paese che ha più ricevuto finanziamenti pubblici negli ultimi 30 anni e finanziamenti europei negli ultimi 30 anni. Io ho detto in altri contesti, al Sud non serve la banca del mezzogiorno, nuova versione, non servono le banche, servono le imprese. Allora, dal mio punto di vista, il futuro è un progetto che deve vedere allineati il governo, le istituzioni locali, le imprese del Sud per favorire nel Sud processi di aggregazione delle imprese esistenti e, se del caso, partnership mirate con le imprese che stanno in centro nord, che possono esportare know-how tecnologico, possono esportare capitali, possono esportare esperienze, possono. Però l'obiettivo è creare nel Sud le imprese che sono state capaci di crescere nel nord, se no non usciamo da qui. Se facciamo questo, per me questa è la prima condizione per poter immaginare nel tempo una tariffa unica dell'acqua. Perché io oggi farei fatica a convincere i cittadini del Friuli Venezia Giulia, così non è né Lombardia né Piemonte, a pagare di più l'acqua perché devono, come dire, smaltire l'arretrato della cattiva gestione di una certa altra parte del paese, non è gestibile, e viceversa, e inoltre non viceversa, il cittadino è anche disposto a pagare di più, perché di pagare di più stiamo parlando, se ha la tranquillità che questo pagare di più si traduce in opere e realizzazioni. Ma se questo pagare di più si traduce in progetti e poi questi progetti non arrivano mai in fondo, perché una volta manca la autorizzazione del comune, un'altra volta fallisce l'impresa subappaltatrice, la terza volta ci si pianta addirittura la gara con 27 ricorsi dal secondo classificato in giù, e allora di nuovo non riusciamo, non arriveremo mai alla tariffa unica. Chiudo, perché l'ho fatta fino anche troppo lunga, dicendo che scusate, e perché ci fosse una tariffa unica tutti devono pagare, cioè non è possibile che il tasso di morosità nelle diverse aree del paese sia così diverso come dimostra la forza di Italia. È possibile che in certe regioni si paghi l'acqua, in certe regioni si paghi meno l'acqua, e parlo ovviamente della morosità colpevole, non della morosità incolpevole. Quindi, concludendo, qual è il senso di questo mio sermone finale, visto anche il gentile silenzio che ha seguito il mio intervento? Io credo veramente che se noi vogliamo portare il livello del servizio idrico integrato nel nostro paese al pari di quello dei migliori paesi europei, c'è un'unica via, e questa via si chiama industria. E quindi superiamo il problema pubblico, privato, non pubblico, forme di gestione, leggi, non leggi, eccetera. Cerchiamo di creare le condizioni perché laddove l'industria è più debole, l'industria abbia un habitat diverso in cui può permettersi di investire, non deve scappare dopo 3 anni, 4 anni, 5 anni, e contribuisce in questo modo, tra l'altro, a generare sviluppo economico in aree in difficoltà del paese, che vuol dire occupazione, che vuol dire opportunità per i giovani che non devono emigrare per trovare lavoro, che vuol dire investimenti, che vuol dire indotto, insomma, che vuol dire ricchezza anche per oltre ai servizi per la popolazione. Grazie.
Grazie Presidente Barossi, noi in questo momento ci siamo qui, che è sollevato, sono stati tanti, non resta che dare appuntamento, quindi la Blue Book 2020, però con carattere. Grazie a tutti.